puntata di questa settimana di Cinefax Podcast, diciamo la nostra sulla caduta della casa degli Usher. Mike Flanagan torna su Netflix con un condensato di Edgar Allan Poe in salsa capitalista. Sick of Myself, dalla Norvegia, arriva una satira della società narcisistica e malata che ci spinge oltre il pensabile. Reptile, un thriller classico in salsa Fincher per un Benicio del Toro dall'animo malinconico, disilluso e decadente. L'ultima volta che siamo stati bambini, Claudio Bisio esordisce alla regia con un teen road movie che guarda la Seconda Guerra Mondiale con gli occhi dei più piccoli. E infine Tokyo Vice, Michael Mann dirige una serie ambientata nella Tokyo della Yakuza con protagonista Ansel Elgort. Tutto questo è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie TV, serviti a voi senza spoiler e con tanta sana passione dalla redazione di cinefax.it. Ciao a tutti, io sono Paolo Celamare e in studio con me ci sono tre agguerriti colleghi, il fondatore e direttore editoriale, anima e pilastro di Cinefax, colui che mi distrae perché fa il video di lancio del podcast mentre registriamo il podcast, Teo Yusufian.
Ma ciao, che bello Paolo che sei tornato, grazie. Io prego. Quando devo fare il tuo supplente, devo presentare, ho sempre dei grossissimi problemi di ansia da prestazione perché non sono chiaramente al
no,
tuo
non
livello.
Sei capace, si
non
vede
sono capace, poi comunque avevo l'influenza, che un po' ce l'ho ancora adesso, ho fatto una fatica.
Però dai, è uscita bene la puntata.
Credo di sì.
L'ho
sì,
ascoltata,
dai,
di solito non l'ascolto.
Ma non è vero, non ci credo nessuno.
L'ho ascoltata tutta.
Ma non è vero.
Tutta mentre ero in Portogallo.
Ecco, devi fare proprio
in Portogallo, cioè fossi
comunque,
stato
ma non ci credo
Hawaii.
Che l'hai ascoltata. Cosa ascoltato succede tutto. Al minuto 24?
Al minuto 24 tu starnutisci.
Porco cane, allora l'ho ascoltata davvero.
Sì, o tossisci, una cosa del genere.
Mannaggia.
Ma andiamo avanti a presentare i nostri agguerriti colleghi che sono qui, che stanno scalpitando. Torna con noi l'esploratore della condizione umana e disumana, soprattutto disumana, Giramondo, che fotografa i VIP e mette in scena i nostri sogni con l'intelligenza artificiale, anche se sicuramente avrà qualche nuovo progetto in cantiere, il nostro Pietro Baroni.
Ciao. In realtà, più che proporre o raccontare progetti che sto facendo, vi incuriosisco e vi spingo ad andare a vedere due mostre bellissime che non sono mie, ma sono di artisti molto più importanti e conosciuti di me, che sono a Palazzo Strozzi a Firenze, hanno appena inaugurato la mostra di Anish Kapoor, monumentale, bellissima, e poi c'è assolutamente da vedere alla fondazione, all'Hangar Bicocca a Milano, la mostra che ho visto di James Lee Byers, concettuale, bellissimo, molto 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 bella. Vi consiglio di andare a vedere entrambe le mostre.
Quale prima delle due? Quale vedo prima?
A Firenze, Palazzo Strozzi.
Ok, devo andare Anish a Firenze. Kapoor.
Beh,
guarda,
casa tua,
Firenze
dai.
È venerdì, quindi non avrò tempo, però col pensiero.
Esatto.
Se siete a Firenze, andate a vedere. Ma qui sta scalpitando anche il nostro personaggio poliedrico, autore di fumetti, podcaster con il suo consiglio non richiesti, talvolta stand-up comedian e autore teatrale, uomo dalla parlantina irrefrenabile e dalla linea invidiabile, l'ipertricotico Frecht.
Vorrei dirvi che da quando sono magro ora sono diventato cattivo. Questa è la saga del Frecht cattivo.
No,
detto anche Evil Frecht.
Yes.
Ascolta, ma non sei mai stato buono.
No, è come Majin Buu. C'era quello patatone, adesso invece sono quello cattivissimo.
Ma mi sei diventato Evil cattivo Frecht. Perché hai fame, quindi sei nervoso, sei incazzato col mondo.
Sì. Già il fatto che tu vai alle mostre, non mi inviti. Già venerdì andate a Firenze, non so niente io. Ma perché mi trattate così?
Vado a Firenze perché c'è un evento sabato che si chiama Giovani Sì, organizzato dalla Regione Toscana, in cui sono stato invitato come speaker. Quindi spero di trovare tanti di voi ascoltatori, magari che ci ascoltano da Firenze, che
vengono. E poi andate insieme a vedere la mostra di Anish Kapoor a Palazzo Strozzi.
Sì.
Io resto a casa da solo.
In realtà poi dopo torno subito a Milano perché c'è il concerto del ventennale dei Nanowar.
Ah, pensavo tornassi a Milano perché il 21 è il giorno in cui
è il mio compleanno, il 21.
E c'è anche Ritorno al futuro al cinema, no?
Esatto, ma questo lo diciamo nel momento in cui
si parla di quelle
cose. L'agenda
ho fatto lo spoiler.
Hai rovinato tutto.
Hai spoilerato il compleanno di Paolo.
Questa puntata finisce qui perché ormai non ha più senso di esistere.
Esatto, dai, ci sentiamo quindi alla prossima settimana e direi che va bene, dai.
Alla prossima, ciao!
No, non è vero.
Tutto questo ho appena scoperto di essere stato invitato al tuo compleanno.
È vero. Sei stato invitato.
Tra l'altro, Paolo, data l'età, cioè dato il numero che hai raggiunto, direi che ci sta il festone, quello gigante. No, un numero importante.
Sarà la festa di Halloween, la mia festa di compleanno.
Ah, ok.
Non ne frega niente a nessuno di questa cosa. Stiamo parlando dei cazzi nostri. Non si fa. Questo
l'angolino
è un podcast...
dei cazzi nostri.
Questo è un podcast serio.
Cos'era quel rumore?
Era una risata trattenuta.
Ok, allora devi mettere avanti. Il tutum. Ormai non la usi più la console come una volta.
Hai perso il Paolo Stacci. No, perché ormai la mano è programmata su Street Fighter 6. No?
Sentilo. Ma anche di questa cosa non frega niente a nessuno. Quindi io direi di iniziare la puntata.
Da dove inizia una puntata? Di solito inizia dal momento in cui ci inginocchiamo, piangiamo, giungiamo le mani e chiediamo il vostro aiuto.
Ah, ok. Ma in realtà più che inginocchiarci, giungere le mani e chiedere, noi vi ordiniamo, vi esigiamo il vostro supporto.
Se vogliono, noi non ordiniamo niente.
No, se vogliono, bene. Se non vogliono, sono cattivissimi.
Come Frecht. Dimagrirete.
Esattamente. La cattiveria vi fa dimagrire.
Quindi se vogliono dimagrire non ci sovvenzionano. Quindi no.
No, non è vero, non fa dimagrire.
Hai ragione.
Anzi,
basta, rifai tutto, Paolo. Allora, dai, a posto, la puntata finisce qui. Ci vediamo la settimana prossima. Grazie a tutti quanti.
Ma dai, basta, questa gag non può andare avanti. Questa è la puntata della gag della sigla finale. Quando finisce la puntata, loro davvero
non
pensano
ci crede
che
nessuno.
Continui. Quindi, se andate sugli amici di cinefax.it, un sito molto carino, in realtà è un sito che non esiste perché vi teletrasporterà. Vi teletrasporterà direttamente su Patreon, che è una piattaforma molto più, diciamo, solida e di fiducia di quello che possiamo fare noi, e dove però potrete aiutare Cinefax, il progetto Cinefax, in mille modi. Anzi no, quanti sono i livelli?
5.
In 5 modi diversi. Quindi andate a spulciarvi un po' tutte le varie ricompense che si ottengono iscrivendosi, abbonandosi a Cinefax, e ci date una mano molto importante, perché ci aiutate a crescere, a sviluppare, a fare molte più cose che vi piaceranno sicuramente tantissimo, anche perché sennò non sareste qui.
E non vi diciamo cosa sta per arrivare, perché a breve arriverà qualcosa di molto carino.
Molto.
E tra un po' meno breve, cioè tra un po' di più, arriverà qualcosa di ancora molto più carino. Però
io non so, Teo, a cosa si sta riferendo, perché abbiamo talmente tante cose in cantiere.
Esattamente. Però vi posso anticipare che i nostri supporter su Patreon tra poco sapranno queste cose prima degli altri. Questo è uno dei vantaggi dell'essere parte di questo fantastico gruppo. Gruppo che, vi ricordo, già subito dal primo tier, come si chiama? Come si dice? Tier, sì.
Lo siete.
Per 3,99€ al mese diventate dei Goonies e avete accesso alla chat di gruppo su Telegram con tutti i supporter come voi e anche le redattrici e i redattori di cinefx.it, per parlare di cinema, serie TV, di un sacco di cose, non solo di quello, si parla ovviamente principalmente di quello, ma poi chiaramente si fa amicizia, si parla un po' di tutto quanto, e insomma vi invito lì e vi aspetto lì, mi raccomando, davvero è importante, perché siamo indipendenti e quindi insomma, se non ci affidiamo a voi facciamo fatica.
Fa dei bravi.
Scusa, ti interrompo perché non so se ti è capitato, ma a me capita un sacco di volte di voler vedere un film e scoprire che in Italia non uscirà mai. E quindi da tempo sono abbonato a Fandango Now, che è una piattaforma streaming che ha un sacco di titoli, praticamente tutti quelli che ti vengono in mente, che però è riservata soltanto ai residenti negli Stati Uniti.
Ma scusa, tu sei in Italia, come fai?
Uso NordVPN, Paolo, perché è la VPN più sicura e più veloce che c'è in questo momento. Tra l'altro ha 5.800 server in 60 paesi, tu la apri, vedi la mappa del mondo con tutti i paesi, tutte le connessioni, e con un click io mi trovo negli Stati Uniti e accedo al mio account di Fandango. Cioè, c'è proprio l'account, l'abbonamento, mi noleggio i film che voglio vedermi e che altrimenti qua in Italia non vedrei.
E te li guardi sul cellulare?
Me li guardo sul cellulare, sul cellulare non me li guardo, li guardo sulla Smart TV.
Ah, ecco, perché c'è anche sulla Smart TV, ovviamente.
Esattamente. È super comoda, tra l'altro protegge i tuoi dati. Quando uso le wifi pubbliche io mi attacco sempre a Nord, perché non sai mai dove possono andare i tuoi dati usando le wifi, che insomma sono abbastanza poco sicure. Invece con Nord sei bello tranquillo. E poi non solo per vederti i film, cioè puoi accedere ai vari servizi che sono riservati agli altri paesi e non in Italia, o banalmente vuoi cercare un volo per andare in vacanza, non lo cerchi dall'Italia, lo cerchi da un altro paese e ti accorgi che i prezzi sono diversi. Insomma, è molto utile e molto comoda per un sacco di situazioni. E lo sai la cosa più bella qual è?
Qual è?
È che tutti coloro che ci stanno ascoltando, se vanno su nordvpn.com/cinefx, possono utilizzare il coupon, chiamato appunto Cinefx, per ottenere con NordVPN 4 mesi extra all'interno del servizio, 30 giorni soddisfatti o rimborsati. Quindi direi che è un'offertona che ascoltatrici e ascoltatori del nostro podcast non possono farsi scappare.
Beh, fantastico. Ok, ma parliamo delle uscite della settimana?
Direi di sì, anche perché esce un sacco di roba.
Beh, esce un sacco di roba. Esce una cosa in primis, in particolare il 19 ottobre. No, potrei anche non dirvelo perché probabilmente lo sapete già e ce l'avete segnato sul calendario da chissà quanto, ma esce il nuovo film del nostro zio Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon. Devo aggiungere altro? Sì, Killers of the Flower Moon, foto di famiglia. Cosa vuol dire?
No, Killers of the Flower Moon è il film di Martin Scorsese che esce il 19 ottobre.
Anche
il 19 ottobre esce anche Foto di famiglia, okay. Nuovo film di Ryota Nakano, sulla vita di un fotografo che tra l'altro quindi potrebbe interessare il nostro qui presente Pietro, visto che si parla di un collega. Film anche questo consigliato. Il giorno dopo, il 20 ottobre, esce Mi fanno male i capelli, che è un titolo che a me già fa impazzire. Il nuovo film di Roberta Torre con Alvaro Orvacher e Filippo Timi. La sinossi secondo me è deliziosa.
Sai che anche a me succede spesso.
Sì, il
dolore dell'arto fantasma.
Esattamente. La sinossi secondo me è meravigliosa. Una donna sta perdendo la memoria e ricostruisce la sua vita ispirandosi ai film con Monica Vitti.
Ah, bello.
Ho visto il trailer e sembra molto diverso, sembra molto bello.
Io guarda, è uno dei film che aspetto. Il 21 ottobre, solo
che è il mio compleanno.
Il 21 ottobre, in occasione del compleanno di Paolo, che tra l'altro ha anche l'età del film.
No,
fai finta, te ne ho tolti un po', dai. Torna al cinema, Ritorno al futuro.
Tra
il primo inesorabile.
Ci sono
fantastico.
Dei nostri ascoltatori, lo so, che non hanno mai visto Ritorno al futuro. Quindi, quale occasione migliore?
No, ma veramente.
Ma che per me?
Occasione migliore per avere la fortuna di vederlo per la prima volta al cinema?
Che bello.
Ci sono degli ascoltatori, dei nostri ascoltatori, che non hanno mai mangiato la Nutella.
Ma veramente? Ma che ascoltatori
per le
abbiamo?
Statistiche, non lo so,
dici,
almeno uno.
Ok, in effetti sì. Il 23 ottobre c'è un altro grande ritorno degli anni 80, ovvero Beetlejuice, quindi Tim Burton.
Beetlejuice.
No, e basta, non dirlo la terza volta, sennò compare qua, ci comincia a rompere le balle, a venderci le cose. Uno dei primi film di Tim Burton che però ha contribuito a creare lo stile, l'icona Tim Burton.
Possiamo dire l'ultimo film bello di Tim Burton?
Beh no, dai, non esagerare. L'ultimo film bello di Tim Burton è arrivato poco
tempo. La risposta è no, non lo possiamo dire.
Esatto.
Paolo, quello cattivo sono io, scusami. I ruoli a ognuno il suo.
Hai ragione.
Allora, visto che sei cattivo, ti dico che il 25 ottobre esce Saw X, ovvero il decimo capitolo delle avventure di Jigsaw, e che ne ha una per tutti, perché qua si vendica veramente di tantissimi. Se siete appassionati dell'horror e di questa saga, chiaramente non potete perderlo sul grande schermo. E il 26 ottobre, importantissimo, esce il film che ha vinto la Palma d'Oro quest'anno a Cannes, Anatomia di una caduta.
Molto curioso.
Sul sito trovate già la recensione dei tempi, scritta ai tempi di del Festival di Cannes, firmata Alessandro Dioguardi. Ma non solo, perché uno dei nostri nuovi collaboratori è andato a vedere l'anteprima del film e ha scritto la propria recensione, quindi un altro punto di vista. Ringrazio per questo articolo Marco Lovisato.
Ma quanti siti danno più recensioni, con più redattori, con più visioni dello stesso film?
Non ne ho idea e sinceramente non mi interessa. Il mio sito ce l'ha perché mi piace come idea, il pluralismo dei punti di vista, succede non sempre, ma è già successo più volte anche solo quest'anno, mi viene in mente su Barbie ad esempio, e la ritengo una cosa interessante, insomma, perché sono comunque voci diverse, punti di vista diversi e...
Ma non dirlo triste.
No, perché? Sembro triste perché sono ancora un po' influenzatino e quindi okay.
È una figata questa cosa.
È una figata, sì, come una figata andare al cinema. Se amate il cinema, andate al cinema. Stanno uscendo un sacco di film belli, meritevoli di essere visti sul grande schermo. Non rompete le balle dicendo non esce mai niente. Esce sempre un sacco di roba. Andateci, supportateli, fate vedere agli esercenti che voi in sala ci andate per qualsiasi tipo di film, e questi qualsiasi tipo di film continueranno a uscire. È tutto in mano nostra.
Assolutamente.
Cioè,
E adottate un cinema d'essè, perché pure loro con la loro scelta un po' particolare, se sono dei film, fidatevi, adottatelo e vedrete che troverete un amico che vi consiglia bei film.
Ma non eri cattivo.
Non ci andate più. Basta.
Ok, passiamo alle news.
Passiamo alle news. E la prima news si apre con una notizia triste.
Quelle notizie che non vorremmo mai dare. Esatto. È il momento di purtroppo dire addio a Michael Caine.
Già.
È vero?
Sì, ha smesso di recitare.
Si è ritirato dalla recitazione. Non è mo, sta benissimo.
Dai, non è, ma era un gioco.
Guarda,
su.
Che quando Teo posta le foto in bianco e nero, io ho sempre paura che sia morto qualcuno.
Beh, no, aspetta, quando posto le foto in bianco e nero è perché è morto qualcuno. Lo faccio solo in quel caso apposta, che così uno lo sa già.
No, perché una volta mi ha fatto pensare che era morto Woody Allen.
Ma la foto era a colori e quindi hai sbagliato tu. Ti capisco come
e
funziona.
Invece quando Pietro posta foto in bianco e nero è una scelta artistica.
Esattamente. Allora, Michael Caine, il famosissimo Michael Caine, che in realtà non si chiama Michael Caine, ma ha scelto di chiamarsi Michael Caine cambiando il suo nome,
perché era Michael Keaton,
legale, con il nome d'arte. No, la cosa è molto più divertente.
Michael
adesso
Douglas.
La recupero e te la dico. No, vabbè, quello sarebbe stato un casino incredibile. Niente, è arrivato a 90 anni e ha detto basta, smetto di recitare, anche perché non ci sono così tanti ruoli per un uomo della mia età.
C'è stufato.
Che non è vero.
Secondo
poi.
Me Anthony Hopkins gli ha riso dietro quando ha sentito questa cosa, però
il nome di Michael Caine qual è? Maurizio Merluzzo.
Cosa gli devi dire?
Si chiamava Maurice Joseph
Micklewhite. Maurice Joseph Micklewhite Jr. Ma la cosa divertente è che lui ha cambiato il suo nome in Michael Caine solo nel 2016 perché aveva dei problemi agli aeroporti, ha raccontato. Cioè lui quando arrivava lì, chiaramente tutti lo riconoscevano, dava i documenti e questi invece di leggere Michael Caine, certo, leggevano Maurice Joseph. Ma mi sta prendendo per il culo? Lei è Michael Caine? E lui dice, ho capito, sì, ma non mi chiamo Michael. Cioè, e quindi dopo un po' si è rotto le balle, ha detto sì, senti, vaffanculo, mi chiamo Michael Caine.
Scusi, ma è come se io mi chiamo Frecht e mi tocca mettere Frecht sulla carta d'identità?
Sì. Sì, guarda che tra pochi anni succederà anche
te. Scusi, ma lei è Frecht? No, io mi chiamo Francesco.
Invece lei è Frecht. Porca, e quindi dovrai cambiare legalmente il tuo nome in Michael Caine.
In Frecht.
Michael Caine Frecht, posso?
Si chiude quindi la carriera di un uomo fantastico, un attore incredibile.
Che
sta benissimo. A livello umano, non dico niente.
Film preferito?
Perché non è proprio.
Michael Caine.
Un po' stronzino.
Alfie.
Che ne sai tu? Mica l'hai mai incontrato?
Sì, è venuto ospite da Fazio.
Ma magari aveva il cazzo girato.
Può essere, infatti gli concedo il beneficio del dubbio.
Ma da dove l'hai capito che c'era fatto, che ce l'aveva girato?
Ha detto lui.
No, lui vabbè, no, intendeva non in senso lato. Comunque volevo ricordarvi che il grandissimo Michael Caine ha raccontato che da ragazzo si iscrisse a scuola di recitazione solo ed esclusivamente perché aveva visto che c'erano un sacco di belle ragazze e voleva portarsele a letto.
È famosa questa cosa, è un cinefa che
l'ho pubblicato tempo fa.
Sì, me lo ricordo.
Guarda, allora ecco perché è riuscito così bene il ruolo di Alfie nel film omonimo. Chi non l'ha visto deve recuperarlo, perché a differenza del remake del 2001, mi pare, con Jude Law, è molto più crudo. C'è una scena che non vi dico, che capirete vedendo il film. Guardatelo originale, ora che magari è andato via, volete un attimo vedere un po' cosa ha fatto. Anzi, prima ho chiesto, qual è il tuo film preferito con Michael Caine, signor Teo?
Oddio, sai che ci devo pensare?
Ma comunque, secondo me, non lo so, chi ci crede così tanto?
I figli degli uomini, dove fa un personaggio molto diverso da quelli che fa di solito. L'avete visto tutti? Film di Cuaron?
Sì.
Fotografie di Lubezki, meraviglioso. Ve lo ricordate lui che fa l'impi con i capelli lunghi, che sfuma la ganja? E cioè
non, tutto assolutamente non me lo ricordo, lo dovrei
vedere. È un ruolo minore, però è un Michael Caine assolutamente molto diverso da, dal solito elegante, con un certo tipo di aplomb che ha, che ha portato sul, sulle scene, insomma. Quindi lì mi era piaciuto molto perché mi aveva stupito. Era un registro
diverso.
Era diverso, sì, perché cioè, non sapevo ce l'avesse. Poi chiaramente, trattandosi di un grande, ce l'aveva per forza, però non lo vedevi così spesso. Vabbè, poi stavo guardando anche Paolo che sta scorrendo, anche Anna e le sue sorelle, non è proprio da buttare via, diciamo.
È uno dei capolavori di Woody Allen,
esattamente.
La scena del suicidio è forse una delle più belle.
Ma
della
perché
sua...
ma sei fuori di testa, ma perché devi spoilerare una roba del genere?
Non ho spoilerato, ho detto show suicidio, chi dove, quando, perché
parlando nel microfono, se no non
chi,
ti si
dove,
sente
quando,
perché... ho capito, ma uno adesso sa che in quel film c'è un suicidio,
magari.
Scusa.
No,
tutti
magari
i film c'è un suicidio,
no, sì, ma avessi detto quando scende le scale,
è diventato cattivo, Fred.
Hai ragione.
Sono
vabbè,
cattivo.
Ma poi non vuoi ricordare Lo Squalo 4, La Vendetta?
Magari no.
Natale in casa Muppet.
Ma magari no.
Natale in casa Muppet è bello. Che cavolo, chi ha detto il contrario?
No, aspetta,
con Gonzo.
Non era Natale in casa Muppet.
Non era quello.
Però era una cosa simile.
No, è Natale in casa Muppet, non sto scherzando. Dovrebbe essere tipo una roba del genere. Dovrebbe essere tipo quello di Chris Carroll.
Scusate, Rifo, mi ero, non so come, clamorosamente dimenticato di uno dei film miei preferiti di Brian De Palma, che è Vestito per uccidere.
Festa in casa Muppet
con un Michael Caine straordinario. E non spoilerò assolutamente niente. Guardatevi Vestito per uccidere, Dressed to Kill, di Brian De Palma del 1980, e vedrete veramente un filmone con un Michael Caineone.
Vabbè, comunque, ora metti che nella prossima puntata muore davvero Michael Caine, che dobbiamo rifare tutta questa cosa qui. Andiamo avanti.
Allora, se vuoi lo chiamo e gli dico: Michael,
Maurice, in questa settimana.
Senti, Maurice Joseph, vedi di non morire, perché dacci un po' di tempo.
Ma gliel'abbiamo allungata o accorciata?
No, secondo me gliel'abbiamo allungata.
Cosa? Anch'io voglio essere possibilista.
In ogni caso, per fare quelli bravi, possiamo dirvi che Alfie, con Michael Caine, consigliato da Frecht, lo trovate su Paramount Plus. Mentre I figli degli uomini, che è un film che consiglio da sempre, da quando è uscito, lo trovate su Now. Mentre invece Vestito per uccidere, che dovete vederlo a tutti i costi, come dovete vedervi tutta la filmografia di Brian De Palma, secondo me, lo trovate purtroppo non cioè disponibile, ma solo a noleggio su Apple TV.
E hanno le sue sorelle?
E hanno le sue sorelle, bravo, che me l'ero dimenticato.
Scusa.
Lo trovate sicuramente se andate
su Prime Video.
Prime Video, ok.
Evviva!
Yeah!
Bene, passiamo oltre con le notizie. E qui abbiamo una notizia bella.
Oh!
Non so se avevamo detto del discorso del cambio di visto censura di Talk to Me.
Allora, volevo metterlo in scaletta settimana scorsa, dicendo che c'era stato anche il ricorso in ball, eccetera. Mi sono dimenticato. Quindi,
vabbè,
perché diciamo
cosa è successo
adesso.
Quando è uscito Talk to Me è stato, diciamo, categorizzato come VM14. Poi dopo alcuni giorni dall'uscita,
quando era il film più visto in Italia,
dopo il successo che ha avuto, gli hanno cambiato visto censura mettendolo vietato ai minori di 18 anni, il che comporta tutta una serie di limitazioni alla promozione e varie altre cose, oltre poi a limitazioni nella vendita del film per altri, diciamo, tipo per la messa in onda e altre cose. Cosa è successo? È stato fatto un ricorso, perché alla prima, diciamo, valutazione era un vietato ai minori di 14 anni, che secondo me è consono al film, ma la giustificazione che era stata
la commissione del Ministero della Cultura aveva motivato la scelta in questo modo: la violenza è mostrata in maniera esplicita e insistita in numerose scene e può essere pericolosa per gli individui. Inoltre, essendo mostrata e contestualizzata nell'ambito di un gruppo di amici che si divertono di fronte al pericolo che corrono alcuni di essi, tale violenza può generare emulazione e apparire come desiderabile.
No.
Beh, certo,
l'abbiamo visto tutti e quattro, Talk to Me?
No. Sì, l'abbiamo tutti e quattro, però porca miseria.
Che motivazione è?
Come fai a emulare una possessione demoniaca?
No, ma non è quello, è nel film ti fanno vedere che se fai una roba poi caschi male, cioè appunto quello è il concetto che c'è dietro le favole. Perché si usa il lupo cattivo per veicolare dei messaggi? Perché la paura è ottima per veicolare alcuni messaggi che sono quelli di prevenzione, come in questo caso. Quindi mi sa che il ministero non ha proprio capito il mestiere suo.
Sì, non è che
ma è del mestiere questo.
Esatto.
Cosa è successo in seguito al ricorso che è stato fatto, il ricorso è stato accolto e il film è tornato ad essere vietato solamente ai minori di 14 anni, che se, è più consono.
Se posso dire la mia, esatto, ci sta.
Sì.
Poi sì, è vero, ci sono delle scene forti, ma raga, cioè, boh, il divieto ai minori di 18 è una roba esagerata.
Se io avessi avuto, se il me stesso di 14 anni l'avesse visto al cinema, si sarebbe cagato addosso, sì, ma sarebbe sì. stato molto contento.
Assolutamente. Sì, no, ma ci sono delle cose interessanti. Mi ricordo che non so se è tuttora vietato in Italia ai minori di 18 anni The Warriors, quindi ci sono delle cose strane anche sulla censura.
Guerriere la notte, dici? Sì. Sai che non lo so se c'ha il VM18?
Mi sembra di ricordare, senso. Forse, lo so.
Ma in ogni caso, comunque, è un film che si rivolge a quella generazione lì, Talk to Me. Quindi,
esatto.
Non farglielo vedere mi sembra veramente una pirlata.
È un controsenso. È proprio per quello che l'hanno fatto. È proprio per quello che esiste quel tipo di narrazione.
Cioè, perché comunque la violenza che c'è non è fine a se stessa, non è, tra l'altro, non c'è pornografia del dolore.
Non è esaltata.
Assolutamente no.
E non è, allora ti rispondo, Pietro. I Guerrieri della Notte in Italia è uscito originariamente vietato ai minori di 18.
Mi ricordavo giusto.
La versione home video è vietata ai minori di 14.
Ma è tagliata?
Non lo so, questo è il rating che ho controllato.
Ok. Ma andiamo avanti, c'è una news che mi ha molto intrigato, cioè mi ha fatto fare un sacco di pensieri strani, non pensate male.
No,
pensieri strani e basta.
Okay.
Non relativi a me. Daredevil Born Again è una serie che tutti sappiamo era in lavorazione presso Marvel Studios e che sarebbe arrivata poi l'anno prossimo su Disney Plus. Serie tra l'altro anomala perché, se non sbaglio, di 16 episodi o 18 episodi, 19.
Sì, erano tre cicli da 6, mi pare, 18 episodi.
18 episodi,
essere.
Una cosa strana. Sì. Cosa è successo? Viene fuori adesso che hanno qualcuno degli executive di Marvel Studios è andato a vedere un po' cosa stavano combinando questi simpaticoni alla produzione e hanno preso in mano gli script e si sono resi conto che era, diciamo, non era al livello di qualità che volevano ottenere, quindi l'hanno fermato la produzione. A parte che la produzione era già ferma per via degli scioperi, quindi probabilmente proprio perché era ferma si sono messi lì a guardare i giornalieri, hanno deciso di interrompere la produzione e di ricominciare da capo. Quindi alcune delle cose che hanno già girato verranno mantenute, credo avessero già girato i primi 6 episodi.
No, in realtà no, perché in realtà da quello che ho capito il primo episodio partiva con un plot twist che non piaceva e forse era proprio ripensato.
Stanno ripensando tutto, però sì. Cercheranno probabilmente di mantenere alcune delle cose che hanno girato per non rigirare proprio tutto, però la rimaneggeranno completamente.
Il problema è che nasce su una strada sbagliata, perché io sono grande fan di Born Again come fumetto, il mio fumetto preferito Marvel è già
credo che non avesse molto a che vedere col penso che sfrutti solo il nome.
Infatti, perché già la terza stagione di Daredevil su Netflix cercava di adattare in parte Born Again, quindi non so che cosa potrebbero utilizzare qui. Secondo me l'hanno utilizzato soltanto come nome per rilanciare Daredevil, quindi ho paura tantissimo che possano stravolgere il personaggio, anche perché quello che abbiamo visto in She-Hulk era un Daredevil compagnone che ci può stare in quel contesto. Io spero che non sciulchino Daredevil.
No, ma questa, cioè, secondo me è una notizia interessante proprio perché sembra che si siano fermati un attimo e abbiano detto: cosa stiamo facendo? Stiamo distruggendo questo franchise che abbiamo costruito in tanti anni e fatica. L'approccio che abbiamo usato per fare le serie è sbagliato, anche perché Secret Invasion è andato male, Ant-Man and the Wasp Quantumania è andato malissimo e loro erano cose su cui puntavano tanto, quindi si sono fermati un attimo, hanno fatto il quadro della situazione e questa è un'evidente tirata di freno a mano e dire facciamo le cose a modo, cerchiamo di ripartire. Quindi probabilmente proprio come dici tu, magari la serie aveva un approccio che inoltre in questo caso si va a contrapporre anche a un termine di paragone freschissimo che è la serie Netflix. Tra l'altro gli stessi attori, cioè lo stesso cast, chiaramente poi il pubblico le va a paragonare. E quindi tra l'altro tra le cose che sono uscite fuori è che Daredevil col costume non si vedeva prima dell'episodio 4,
che è una cosa positiva in realtà. Anche la prima stagione di Netflix era famosa per non avere mai il costume, solo verso il finale.
Sì, però Però era, cioè Daredevil si vedeva, non aveva il costume, aveva la bandana nera, ma si vedeva. Cioè se tu mi fai una prima stagione di nascita del personaggio e me lo fai vedere un po' più avanti, ok, ma quando il personaggio esiste, è stabilito, è conosciuto, sappiamo come funziona, eccetera, lo devi usare, non puoi rifare questa cosa da capo, secondo me è controproducente. E poi pare che fosse tutto un legal drama giocato molto sul procedural, diciamo.
Beh, che chi è amante dei fumetti sa che molte saghe di Daredevil possono funzionare così. In realtà, se fosse veramente legal drama
magari
così,
non è quello il problema.
Esatto, secondo me il problema è che hanno letto e hanno detto che è sta porcheria. Ma che veramente,
secondo me
il problema è che prima anche quei personaggi minori come The Eternals o anche i Guardiani della Galassia, che nessuno ci poteva puntare perché erano poco famosi, hanno iniziato a incassare. Poi hanno pensato che potevano vincere sempre e queste prime batoste stanno facendo capire a loro che non hanno più il cavallo vincente, non sono più ok, ogni cosa che tiriamo fuori vince, quindi stanno un po', secondo me, preoccupando. E non so se questa cosa è positiva, perché un attimo che vai nelle sabbie mobili e come fanno DC per sistemare fai peggio.
Dici che vanno in panico.
Sì, vedi DC che sta combinando, sta facendo peggio di prima.
Però non lo so, allora è una cosa, intanto che venga fuori anche una notizia del genere, che uno studio così grosso faccia, cioè prenda una decisione del genere, non credo che abbia precedenti.
Beh, è successo molte volte nei film, ricordo che, no, forse non era Ghostbusters, ma c'erano molti film che erano partiti dall'inizio, anzi, proprio Ritorno al Futuro, per esempio era quasi finito, l'hanno rifatto da capo, perché ovviamente lì era una questione di attore, però succede
no,
spesso.
Allora, non era quasi finito e stavano girando da una settimana e basta.
No, se non è il 70% del film pronto,
non
scusatemi.
È vero. Dopo una settimana hanno cambiato l'attore.
Ah, ok.
Quindi, cioè, qui è diverso perché stiamo parlando di una serie, di un progetto comunque, di un franchise concatenato, e viene fuori una notizia che dopo aver girato 4 episodi o forse più, forse 8, interrompono, ripensano completamente la serie, abbiamo sbagliato, attenzione. Secondo me l'uscita di questa news è una cosa volontaria per far capire fan, abbiamo capito che abbiamo sbagliato tutto, ora cerchiamo di ricominciare a rifare le cose per bene. Secondo me il segnale un po' è quello, anche perché poi oggi è uscita un'altra news di comunque insider che dicevano che loro sono al corrente della situazione, diciamo, non rosea nei confronti dei fan, che le cose che stavano facendo e si aspettavano che fossero buone in realtà non lo sono state, quindi la situazione come è evidente a noi, è evidente anche a loro. Vedremo quali saranno le decisioni che prenderanno. Però insomma è abbastanza, no? È interessante.
Mi sa che siamo nel momento di magra, quindi o si trasformano o muoiono, come si dice, o evolvi o muori, vedremo che succederà.
Assolutamente. Quindi poi abbiamo un'altra notizia abbastanza particolare, che arriverà su Netflix una serie TV di Tornatore.
Ah, beh, ha fatto qualcosa di interessante ultimamente, quindi.
Ultimamente dipende, perché questa serie è stata girata nell'85. È la serie de Il Camorrista, che è stato un suo film, però di cui
è stato
aveva
il
girato
suo primo film.
Suo primo film, di cui aveva girato anche una serie.
Che nessuno ha mai visto.
Che nessuno ha mai visto, perché la Titanus che la produsse fallì e quindi non venne mai completata, non venne mai montata e completata per mandarla, insomma, per venderla e mandarla in onda. Quindi il Tornatore ha recuperato tutto il girato originale, che è stato restaurato, e l'ha rimessa in sesto. Ora la mia domanda è: avrà il taglio di una serie dell'85,
esatto,
o il montaggio il montaggio, le musiche, gli effetti di una serie di ora?
Pensa che potrebbe essere un progetto ibrido,
potrebbe essere una figata.
Esatto.
E poi c'è Tornatore, quello è il problema.
Perché
Tornatore, Tornatore non so se riuscirebbe a fare una cosa ibrida così, se ha il piglio, la voglia di farla, non lo so.
Perché dici che lui è molto classico?
Sì,
anche perché dipende veramente, a parte, cioè, se hai girato in un certo modo, se può funzionare un modo di girare di 40 anni dopo, 30 anni dopo.
Anche perché tu giri una cosa pensando in un modo, vorresti veramente modificare quello che avevi in mente? Cioè magari lui l'ha pensata che era così, basta, la cristallizzata, e vorrebbe far uscire quell'opera che l'ha pensata nell'85. Non lo so se...
Oppure lui comunque è una persona diversa dopo tutti questi anni,
infatti.
E quindi la monti e lo vedi in un altro modo. D'altronde il noi di 10 anni fa è praticamente morto, non esiste più, quindi è inutile andare avanti a insistere su qualcosa che magari non ci appartiene più.
Io spero che sia come dici tu, perché sarei molto curioso di vedere un prodotto ibrido, soprattutto perché non è possibile che capita una seconda volta di avere una roba girata dell'85
e mai vista e mai montata.
spero che lui o lo faccia lui o che dia a qualche ragazzo di remixarlo, perché c'è bisogno di un giochettolino così. E me lo vedo di vederlo.
Io sono super
curioso. Perché poi tu hai altre idee, no, per salvare il cinema italiano.
Certo,
questa
certo.
È una interessante.
Poi dico dopo un'altra. Se Paolo mi fa parlare, io ho un piano per salvare il cinema italiano.
Cosa state architettando voi due?
Io l'ho letto e secondo me non funziona.
Se mai funziona.
No. Cioè,
quando volete,
cioè, Frecht ha un piano per salvare il cinema italiano. Da cosa? Da chi? Ma teniamocelo per più avanti. Questo è un...
Certo, certo.
Dai magari un teaserino.
No, creo hype dopo, perché sono cattivo.
Ma neanche un teaser proprio.
No, sono cattivo.
No.
Allora, abbiamo una notizia che riguarda Oscar Isaac, Jason Momoa e Gerard Butler. Ok?
Oddio.
Che saranno insieme in un film che parla di Dante Alighieri.
Cosa? Scusa?
Sì. Però non è un film proprio su Dante Alighieri. Il film è tratto da un romanzo che si chiama In the Hand of Dante.
E di cosa
ed
parla?
È ambientato in parte all'epoca di Dante, in parte no. Non ho capito.
Ma
se c'è
in parte in epoca moderna?
Credo di sì. Quindi è un progetto che è stato annunciato da poco, in realtà è in sviluppo da tanto tempo. Il cast, diciamo, per la prima volta è stato annunciato il cast, quindi sicuramente ne sentiremo parlare presto. Però vedere Oscar Isaac, Jason Momoa e Gerard Butler in un film su Dante è abbastanza
curioso.
Allora, se ti può interessare, vi do qualche informazione in più.
Vai.
Perché La mano di Dante è un romanzo di Nick Toches del 2002.
Esatto, proprio lui.
Che fonde due storie diverse, una ambientata nel XIV secolo in Italia e in Sicilia. Beh, questa specificazione mi fa impazzire. Ambientata nel XIV secolo in Italia e in Sicilia.
Salutiamo gli stramuritari, ciao siciliani.
Che cazzo vuol dire?
Che sono isolani loro.
Con protagonista Dante Alighieri e l'altra ambientata nell'autunno del 2001. Con protagonista lo stesso scrittore in una versione romanzata. Dante
lui
sta finendo di scrivere la Divina Commedia e fa un viaggio in Sicilia per conoscere la regione. Intanto lo scrittore, in quanto critico di Dante, è chiamato da dei mercanti per confermare l'autenticità del manoscritto della Divina Commedia.
Ma, lo scrittore è lo stesso scrittore del romanzo?
Lo
o è un personaggio?
No, lo scrittore è proprio Nick Toches.
Ah, ok.
Che si è automesso nel romanzo.
Come Dante
libro.
Fa nel suo libro.
Esatto.
Solo che Dante non è mai andato in Sicilia, o sbaglio?
Non, beh, adesso mi stai chiedendo un po' troppo.
Ma non lo
come
so.
Curiosità vi posso dire che già nel 2008 c'era qualcuno che si era assicurato i diritti cinematografici del romanzo in quanto grande fan del romanzo ed era Johnny Depp.
Ah.
Te capì?
Grande fan.
Non lo so, io allora la questione Dante ne abbiamo già probabilmente parlato, l'abbiamo già toccata. È uno dei sogni della mia vita che vorrei vedere prima di finire i miei giorni su questa terra, quindi almeno entro 4-5 anni, è quello di vedere un'enorme, gigantesca, meravigliosa versione della Divina Commedia al cinema divisa in 3 capitoli.
Una trilogia.
Sì.
Non sei l'unico.
Lo so. Questa cosa qua di questa cosa su Dante,
comunque,
che altro,
Teo...
può essere interessante, ma il cast?
Perché Jason Momoa come Dante io lo vedo perfetto. Scusami, chi se non lui? Chi se non lui?
Ma no, ma lui è Virgilio.
Ah, scusami.
Cioè, ma Gerald va bene Oscar Isaac, ok, sì,
Oscar
mi piace
Isaac
in gamba.
Forse
il mio socio,
lo scrittore.
Ma Jason Momoa e Gerard Butler,
ma magari
ragazzi,
loro
ma messi
sono...
insieme non...
Cioè... Ma magari loro sono quelli ai giorni nostri.
No, secondo
capito,
me
allora, però sempre loro sono
Beh, però,
Oscar Isaac è lo scrittore,
ma cosa,
quindi i tempi nostri,
ma cosa ne sai?
Mentre Jason Momoa, come dice Frecht, è Dante, e Gerard Butler è Boccaccio. No, Boccaccio era più giovane.
Ma perché?
No, perché nella Dante chi c'era con lui? C'era il maestro di Dante. No, nella storia, ma nella realtà.
Ah, no, secondo me invece Gerard Butler è uno dei mercanti che lo chiama per verificare l'autenticità del manoscritto.
Mm. Scopri, questo è tutto scommesso.
E Jason Momoa in realtà fa il manoscritto.
Beh.
Cioè loro aprono
capacità...
questo baule e dicono il manoscritto ed esce Jason Momoa.
Tu dici che il manoscritto parla tipo come si chiama quel film? La Bella e la Bestia, tipo parla, fa ciao sono il manoscritto.
Sì esatto, cioè Jason Momoa dà soltanto la voce al manoscritto.
Mi piace, me lo vedrò.
Eh? Questa potrebbe essere una bella idea.
Voto 8.
Sicuramente la tua idea per salvare il cinema italiano è migliore di questa.
Sì, lo so.
Ma parliamo de Il ragazzo e l'airone.
Oh, che bello, non vedo l'ora.
È l'ultimo film di Hayao Miyazaki, che ha annunciato il cast vocale inglese.
E ci sono dei nomi che ciao.
Ci sono dei nomi che ciao, però vorrei prima specificare una cosa.
Vai.
In questo caso gli americani fanno doppiaggio ed è una cosa abbastanza rara, perché loro di solito fanno voice acting, quindi registrano il copione che poi viene animato, cioè la loro voce poi su quella traccia viene fatta l'animazione. In questo caso l'animazione è stata fatta dai voice actor giapponesi e loro doppiano, quindi è una cosa molto tecnica. Vedremo come se la caveranno. Christian Bale,
Florence Pugh,
più Robert Pattinson,
Dave Bautista,
Gemma Chan,
Willem Dafoe,
Karen Fukuhara
e Mark Hamill.
E basta.
Beh, porco cane.
Beh,
non male.
Chi fa l'aerone?
Non lo so. E chi fa E?
Voi sapete cosa faceva Mark Hamill come doppiatore nei cartoni animati?
Joker.
Bravissimo.
Lo sanno tutti, fact.
E l'anagramma di Mark Hamill lo sapevi che è Arkham Asylum?
Non è vero,
no, stai dicendo. Ci ho provato.
Ma santo cielo.
Vabbè. Cosa...
alla faccia vostra.
Quindi il ragazzo e l'aerone noi lo vedremo in italiano. Chi saranno le voci in italiano? Lo sapete?
No,
lo sapete?
Non lo so. Comunque l'anagramma di Mark Hamill è Arkham Mill. Cioè il mulino di Arkham. Potrebbe essere Arkham. Qualcosa. Esiste il mulino ad Arkham?
No. Non lo so, ma se lo costruiamo l'abbiamo fatto.
È fatto. Ok, no, sì, Arkham Mill.
Beh, effettivamente lui è Markham.
Arkham.
Fantastica.
Nella stronzata ho detto una cosa giusta, vedi? Guarda, mi sono... non dovevo dire questa frase.
L'altro anagramma è Don Camillo. Vabbè, andiamo avanti. È il momento della domandona.
Oh, che bello! Che cos'è questo momento qui?
Che sarà mai?
Ma che cos'è questo momento qui?
Ah. Ah,
aspetta, attenzione, sento.
È tornato.
C'è un qualcosa che mi ricorda. Un qualcosa, perché ormai è incasinato.
Cosa ti deve ricordare?
Hai incasinato tutti i tasti, Paolo. Porca.
Basta.
Vabbè, niente, mi tocca farlo con la mia voce normale, che comunque è la voce di un milanesino imbruttino.
Esatto.
Ogni settimana sui social faccio lo scemo e vi chiedo in un piccolo video di mandarci la domandona, ovvero un messaggio vocale di massimo 40 secondi sul nostro canale Telegram, quello aperto a tutti di Cinefex, in risposta ovviamente a quel video lì. Le vostre domandone hanno un tema che scegliamo noi e vi assicuro che alla 213esima puntata comincia a essere un po' difficile scegliere dei temi, quindi vi esorto a mandarci un po' di commenti a questa puntata su Spotify, dove magari ci date delle idee per i temi delle domandone delle prossime puntate, così
perché no?
Ci aiutate anche da questo punto di vista.
Comunque, perché noi siamo molto inclusivi.
Esatto.
Tra l'altro, sai che da quando ultimamente abbiamo un po', diciamo, stimolato i nostri ascoltatori a commentare, per esempio, abbiamo parlato delle sigle non skippabili dei telefilm nell'altra puntata, no?
Sì.
Quella quando c'ero ancora io. Ci sono arrivati un sacco di messaggi.
Sì.
Per esempio, ci è stato segnalato da ben due diverse ascoltatrici, Simona Cremonini e Rosa Mutabilis, la sigla di Attenti a quei due.
Oh mamma!
Con Tony Curtis e Roger Moore.
Oddio!
Una serie degli anni
70. Sì.
E io non ho capito perché ce l'hanno segnata. Cioè, nel senso, sono andato a vedere, perché io non me la ricordavo, non avevo mai visto questa serie. Tu, che sei più vecchio, probabilmente.
Sì, ma
tu che sei
decreto, la vedevo.
Certo.
Era divertentissimo.
Quando il mondo era in bianco e nero.
Però la gente era viva, non era morta.
No.
No, perché no. Sembra che
il bianco e
nero porta morte, invece non per era una scelta artistica.
Solo se gli facevano un primo piano.
Esatto.
Quindi era una sigla particolare, perché c'è questa musica inquietante, queste immagini montate e colorate.
Non me la ricordo la sigla. Cioè, mi ricordo la serie, ma non mi ricordo assolutamente la sigla.
Però per loro è in skippa. Per ben due mi ha sorpreso, perché due commenti diversi segnalavano questa cosa qui. Comunque vi ringrazio, perché l'ho scoperto. Insomma,
e invece alcuni giustamente su Telegram mi hanno fatto notare che una delle inskippabili che non avevamo minimamente citato, colpevolmente era quella di Dexter.
Sì, anche Dexter.
Cavolo, sì. Quella effettivamente era un mezzo capolavoro.
Quella di, poi senza rifarla, io non c'ero, eccetera, ma una sempre inskippabile era la, un po' l'ho visto solo la prima stagione, quella di True Detective. Non so se era
ma sì, assolutamente.
Bella. Tutte assolutamente. Belle. Tutte le stagioni erano
citata per forza quella lì, meravigliosa.
Anche quella di True Blood è inskippabile.
Ma basta con sto True Blood.
Comunque abbiamo parlato del primo film che abbiamo visto in VHS, il primo che abbiamo visto in DVD. Abbiamo fatto già anche il primo in Blu-ray, sì, no?
Credo di sì, ma non mi ricordo neanche quello.
Il primo film che avete visto in streaming.
Oh cavolo, eh? Che bella domanda.
Intendo in streaming su una piattaforma legale.
Quindi 2015, okay. Quando è arrivata Netflix.
Il primo film che avete visto su Netflix?
Primo film che ho visto su Netflix, sai che non me lo ricordo.
Forse
se esiste
io...
uno storico.
Io me lo ricordo.
Io me lo
produzione,
ricordo.
Produzione Netflix, Spectral.
Spectral.
È un film fantascienza, war fantascienza strano. Non era male, in realtà.
Beasts of No Nation.
Ma sai che anche secondo, anche mi sa che è anche il mio, quello sì. Con Idris Elba.
Sì.
Ma sai che forse è anche il mio.
Lo lumavo da tanto appena Netflix vedi quello. Molto
non me lo ricordo. Dovrei...
Di cosa si tratta? Questo mi manca.
Baby soldati in Africa.
Ah.
Con un Idris Elba feroce, cattivissimo. Molto bello il film. Ah, tra l'altro di Fukunaga.
Kerry Joji Fukunaga.
Sì.
Io ricordo invece un film, non ricordo il titolo, su Netflix, dove c'era Elijah Wood che faceva lo psicopatico vicino di casa di una tizia che veniva aggredita in casa, gli rubavano un computer e chiedeva Elijah Wood di andare insieme a cercare il computer, che diceva una storia in stile tarantiniana.
Bravo.
Ed è bellissimo perché la tipa è veramente pazzesca, lei come attrice, e Elijah Wood nella parte dello psicopatico era impartissima, si chiamava tipo Non voglio più stare a casa per sempre in inglese, una cosa del genere. Ed era Elijah Wood...
Non voglio più stare a casa per sempre in inglese.
Sì. Così proprio.
Una roba del genere. Non mi ricordo come si chiamava il titolo, adesso ha un nome lunghissimo.
Sì, non era male, è vero.
I don't want
want to stay home in English.
Sì, una roba del genere. Vabbè. Ve lo cerco un attimo, ragazzi.
Ma abbiamo delle domandone che ci avete mandato oggi. Ne abbiamo selezionato una, la più meritevole.
Esatto.
Meritevole di cosa? Di niente.
Come dicevo prima
Come
dicevo prima dell'interruzione di Paolo, che si era dimenticato di questo pezzetto di scaletta che c'era da fare prima delle domandone. Le domandone hanno un tema e ogni settimana scegliamo un tema, vi chiediamo di aiutarci anche da questo punto di vista, e oggi, siccome c'era la bella notizia del ricorso vinto da Plyon in merito a Talk to Me, che è regredito nella sua censura, abbiamo chiesto di farci una domandona sulla censura cinematografica. Abbiamo scelto quindi la domandona di Gabri, The Real One, che ci chiede esattamente questo.
Ciao Teo, ciao ragazzi, la mia domanda è: ha ancora senso la censura, se mai l'abbia avuta, nel cinema? Oggi ormai immagini violente o qualunque, di qualunque tipo le vediamo anche nell'attualità dai telegiornali, basti pensare all'ultimo conflitto israelo-palestinese, quindi in una forma d'arte, se mai ne ha avuto, ha senso? In questo caso basterebbe vietare ai minori di 14, minori di 18 e poi non... rovinare comunque quella che è a tutti gli effetti un'opera d'arte. Quindi la domanda è molto semplice ma anche molto complessa. Grazie.
Allora, bella domanda di Gabri. Io voi dite
intanto c'è
vostra.
Da dobbiamo
bravo,
differenziare
esatto, bravo.
La censura dalla, come si chiama la categorizzazione?
Il rating.
Bravo. E quello è
la classificazione.
Bravo Paolo.
Un conto è dire questa cosa è per tutti, per 14 anni, 18 anni, eccetera. Un conto è la censura che ti obbliga a tagliare alcune cose, a non mostrare alcune cose o a fare, diciamo, delle modifiche all'opera in toto.
Ricordiamoci, avere 20 anni era un film che avrebbe anticipato Thelma e Louise se non avessero censurato il finale. Di Leo, per esempio, grande regista che io amo, è vero, ragazzi, non mi guardate così, ho detto una cosa buffa.
No, perché è questa tua nuova veste che un po' mi stupisce.
Perché ti aspetti il trabocchetto.
Esatto.
Sì.
Io sono cattivo, mica trabocchettista.
Comunque
quindi,
sì, quello già è importante, no?
Ha ancora senso, questa è una bella... Secondo me... con il fatto che ci sono i social, il web, la libertà di condividere qualsiasi informazione, eccetera. Forse no, forse non ha più senso.
Cosa?
La censura.
Ah, ok.
La censura, obbligare a modificare un'opera. E forse non l'ha mai avuto.
Ecco, non e io so. Lì volevo arrivare.
Io
cioè la domanda dice,
Lauzi.
Oggi ha ancora senso?
Se, mai ne, ha, se ne ha mai avuto.
Esatto, io sono dell'idea che non ne ha mai avuto. Tutte le cose, a mio avviso, vanno... nel momento in cui diventano pubbliche, si rivolgono al pubblico, che quindi è eterogeneo, trasversale e copre qualunque fascia di età, cultura, religione, società, eccetera, vanno contestualizzate, vanno magari anche semplicemente introdotte, spiegate. Cioè, è chiaro che non mi puoi fare, che ne so, mi viene in mente Halloween, metterlo senza tagli alle 4 del pomeriggio su Italia 1. È ovvio che non va bene. Ma se vuoi mettere Halloween alle 4 del pomeriggio su Italia 1 e allora ti viene in mente di tagliargli 30 minuti e non va bene lo stesso.
Allora faccio un po', vado avanti su questo ragionamento. Quindi secondo voi la censura, parliamo di prodotto cinematografico, comunque audiovisivo, non dovrebbe esserci in nessun caso la censura?
No, secondo me no.
Ok, potrei essere d'accordo, ma tu, questo ragionamento secondo me prevede una buona fede nell'intelligenza di distributori e di chi produce opere d'arte in questo caso. Io ne parlo per esempio dal punto di vista, in questo caso sfocia non tanto nell'opera cinematografica ma nel giornalismo. Cioè io vedo che per fare clickbait adesso in questi anni veramente pesantissimi di guerre molto pesanti, sui giornali fanno online, testate online, fanno vedere di tutto in modo secondo me scriteriato, facendo pornografia del dolore pura solo per avere, ovviamente, dare in pasto alla massa la voglia di sangue. Quindi però, noi siamo sicuri che opere d'arte, in questo caso cinematografiche, se eliminiamo ogni tipo di censura non si arriverebbe a... è una domanda che faccio anche a me, non ho una risposta. Non si arriverebbe ad avere vale tutto e quindi uno sbraco e un pericolo di proporre cose molto 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 sgradite.
Metti le restrizioni di età.
No, ma non parlo solo di una questione di età. Ci sono delle cose che secondo me non è questione di età. Il fatto che ci siano dei prodotti che inizino a funzionare molto bene, ma sono eccessivamente violenti, passano dei messaggi assolutamente sbagliati.
È il discorso che ho fatto all'inizio. Le cose vanno contestualizzate, vanno introdotte, vanno spiegate, non vanno tagliate, non vanno eliminate. Cioè se un artista ha creato un qualcosa in un certo modo è perché voleva dire quella cosa in quel modo.
Ok.
Non esiste che qualcun altro sopra di lui o a fianco a lui come istituzione, o che sia civile o religiosa o qualunque altra cosa, ci metta mano in nome di che? Cioè, sulla base di cosa? Come puoi decidere tu che cosa non va bene per chi?
Però
cioè, non ha senso in primis. Quella cosa esce dall'artista come lui l'ha pensata, e poi sarà a te, nel momento in cui la vuoi distribuire in televisione, al cinema, eccetera, corredarla di una eventuale introduzione, spiegazione, approfondimento, eccetera, eccetera, come si fa o come si dovrebbe fare con un sacco di cose. Credo che ancora oggi, spero lo facciano, io ai miei tempi si faceva, credo anche ai vostri, da ragazzini capitava che ci portassero al cinema con la scuola, giusto?
Certo.
Non ti portavano a vedere i Goonies, ti portavano a vedere un certo tipo di film, ma non è che andavi, vedevi film, tornavi a scuola e ti mettevi a fare matematica. Cioè c'era un qualcuno che ti raccontava che cosa stavi andando a vedere o che ti esortava a discutere di quello che avevi appena visto. È un esempio, cioè nel senso, ma a mio avviso la forma d'arte, un'opera d'arte, non ha senso che ci sia qualcun altro che ci metta mano, che tolga dei pezzi, che tolga delle parti in nome di una sensibilità o di un credo o di una cultura, anche perché poi cambia da tutte le latitudini del mondo, cambia tantissimo questo genere di cosa. E quindi cosa fai? Fai la versione per... Sì, purtroppo lo fanno, ma secondo me è una cazzata. Cioè, però la attimo... versione per l'Indonesia, la versione per il Ghana, la versione per la Francia, la versione per il Canada. Ma che cazzo vuol dire? Cioè l'opera in quanto tale non la vede nessuno. Non ha alcun senso questa cosa.
Però io vorrei un attimo spezzare un'arancia a favore della censura, citando Bruno Lauzi, quando diceva che la censura era una cosa buona. Un po' come quando uno scrittore, io parlo a livello di sceneggiatura, quando tu porti un manoscritto alla tua casa editrice, non è che tu porti quello e va bene così. C'è un editor che ti dice forse funziona meglio così, funziona meglio colà. E quindi Bruno Lauzi diceva che la censura è un limite che magari ti permette di essere anche più creativo. Ti dà dei limiti, ti dà dei paletti dove tu ti devi muovere e cercare di portare il tuo compito a casa. Quindi banalmente a volte riesci anche a tirare fuori delle opere migliori, perché tu dici hai un foglio bianco e magari non ti viene in mente nulla. Ti danno dei limiti e magari ci giri intorno e riesci anche a fregarli. Quindi la censura è alla fine un mezzo, un qualcosa con cui devi avere a che fare. E dipende dall'artista come si rapporta la censura. Io credo che un'opera posso uscirne uguale, anche affrontando qualsiasi censura. È dalla mano dell'autore, dal sapere bene cosa vuoi dire. Quando hai ben chiaro qual è il senso del progetto, secondo me ci possono essere tutte le censure possibili. Anzi, forse con la censura la persona che è dall'altra parte riesce anche a inventare metodi più creativi per aggirarla. Quindi banalmente però... potrebbe uscire anche delle opere migliori scontrandosi con questo gioco della censura. Io la vedo così, almeno in alcuni casi.
Però scusa, visto che appunto ho la fortuna di averti qua in sì. quanto sceneggiatore che ha avuto a che fare con editori eccetera eccetera, questa cosa che hai appena descritto non rischia invece di portare un artista ad autocensurarsi a monte? Cioè nel senso, lui già sa che determinate cose non le può affrontare nel modo in cui vorrebbe e quindi prende delle decisioni che altrimenti non avrebbe preso.
Si chiamano allegorie, si chiamano poetica, cioè ognuno può utilizzare questa cosa per raccontare le sue storie utilizzando i mezzi che ha a disposizione. Secondo me come
ma non sono quelli che avrebbe voluto
d'accordo,
utilizzare.
D'accordo, ma è come un art attack. Secondo me l'artista deve sapersi adattare. Ti danno, tu vorresti avere un coltello e una forchetta? Ti danno dello scotch e una penna? Ecco, l'artista deve essere come MacGyver, portatela a casa lo stesso, se sei capace te la fai. Secondo me molte palestre...
È un compromesso.
Secondo me la censura è un'ottima palestra, non è un compromesso, è sì. un limite che tu puoi da artista fregare, se sei un artista ce la fai. È ovvio che ti gira le scatole, ma come diceva GP una volta in una chat di WhatsApp con me, no, era Facebook, non ti affezionare mai alle battute. Non ti affezionare mai alle battute, è la stessa cosa che devo fare gli artisti, non ti affezionare mai alle scene. Tu hai una storia, hai una cosa da raccontare, hai un concetto da raccontare. Tutto quello che è intorno serve al concetto. Non deve farti più bello, non devi affezionarti a una scena perché ti sembra carina. Tu devi raccontare qualcosa e hai degli strumenti e hai dei limiti. Portatela a casa, quello fa l'artista, secondo me.
Sì, sai che effettivamente hai ragione. Cioè a volte senza un limite, senza una barriera, è difficile fare qualcosa di veramente... sensato, incisivo, originale, no? È una cosa che... Cioè, mentre parlavi mi sono reso conto che effettivamente tutte le volte che mi sono trovato di fronte a dei limiti mi hanno permesso di dare qualcosa di più. Avere troppa libertà non è... Però sai, cioè, possiamo parlarne così, ma è sempre una cosa che c'è sta censura, c'è, non c'è, è un'autocensura. Quando scriviamo, pensiamo qualcosa, c'è sempre un'autocensura che facciamo, esatto, a noi stessi, perché per essere, diciamo, proponibile nel tessuto sociale, nella diciamo comunità in cui viviamo, ci sono cose accettabili, cose non accettabili. Come quando sei con dei tuoi amici, con una cerchia di amici ti puoi permettere di fare alcune battute, con un'altra cerchia ti puoi permettere di fare altre battute.
Sì, però perché, non stiamo, no? parlando di forme d'arte, Paolo, stiamo parlando di battute tra amici, stiamo spostando tantissimo il discorso.
È la stessa identica cosa su scale diverse.
No, secondo me no.
Quando parliamo e facciamo una battuta, raccontiamo una storia a un nostro amico, il modo in cui la raccontiamo può essere a parole, può essere un disegnino, può essere un film, è sempre raccontare un qualcosa a qualcun altro. Chiaramente come lo fai viene delimitato da dei limiti, delle barriere che uno si pone. Nel caso della censura sono poste da qualcuno al di sopra, quindi è utile, non è utile, è giusto, è sbagliato, è un discorso che secondo me non possiamo cioè dare una conclusione, no?
Parlo da fotografo parlando di Instagram, no? Io ogni tanto faccio dei nudi e femminili nel mio lavoro di ritrattista, e ci sono un sacco di fotografie che non posso postare perché Instagram non accetta il nudo, soprattutto femminile, cioè non accetta neanche il topless femminile, quello maschile sì, cioè, ma quello femminile
non accetta i capezzoli
femminili,
sì.
E io sono assolutamente innervosito da questa cosa, perché poi ci sono delle situazioni molto più spinte che riescono a creare alcune immagini su Instagram molto, cioè, per esempio ci sono dei disegni che sono fondamentalmente pornografici e sono accettati, e invece dei nudi particolarmente eleganti non si possono usare. Io sono molto nervoso da questa cosa. Poi però ultimamente ho pensato, se liberassero questa cosa, Instagram diventerebbe
porno,
e allora, perché assolutamente succederebbe esattamente questa cosa qua, e quindi mi sono detto, come si può fare? Non lo so. Non ho una risposta, nel senso che mi innervosisce il fatto che io non posso postare cose, secondo me, eleganti, non pornografiche, non erotiche, non particolarmente volgari, anzi per nulla, ma se liberassero la possibilità di mostrare le tette delle donne nude, Instagram in 2 giorni diventa...
No, 2 ore.
Hai capito? E quindi non ho una risposta da darmi in questa cosa specifica, o sono andato su un altro campo. Però la stessa cosa è legata alla censura nel cinema, nelle forme d'arte visiva, che poi, come giustamente dice Teo, è un problema perché ogni nazione ha delle regole morali, etiche diverse, diventa un casino.
Quindi per concludere, caro Gabri di Real One, alla tua domanda non possiamo dare risposta.
Però secondo me,
però grazie per la discussione,
da questa discussione portiamo a casa una cosa importante, quella che secondo me ha detto Frecht, che hai sottolineato tu, che comunque non tanto legato alla censura, ma in generale i limiti stimolano la creatività degli artisti.
Sì, assolutamente verissimo. È il momento di parlare dei trailer. Il limite dei trailer sono quei 2 minuti massimo, 2 minuti e mezzo giù di lì, in cui riuscire a vendere un film, cioè a convincerti ad andarlo a vedere, possibilmente senza spoilerare troppo, anche se a volte si dimenticano questa parte, o se lo dimenticano quando non hanno più altre possibilità. E noi quest'oggi ne abbiamo visti ben 6.
Sai cosa penso che sia? Come ormai tutte le settimane, come non è?
Più o meno è la nostra regola, i magici sei.
Ma sai cosa penso perché fanno questi trailer dove raccontano tutti i film? Secondo me hanno paura che la gente vada e ci rimanga male, che si aspetti un film e c'è un altro, non so.
Allora, questa cosa l'ha detta Robert Zemeckis non troppo tempo fa, dicendo che per lui il trailer doveva spiegare tutto il film in modo da non deludere il pubblico. Che, io non sono poi così d'accordo, però.
No, io ho tirata così per dire, pensando che fosse una cavolata. Sentirla dire da Zemeckis me lo fa un attimo ridimensionare.
Hai capito?
Ah, lasciate stare, zio Bob.
Ma sì, infatti, guarda, chi lo tocca? Lunga vita a lui, che lo sappiamo che appena tira le cuoia rifanno Ritorno al futuro. Infatti. Quindi stai lì, Bob.
Il primo trailer che abbiamo visto riguarda una serie animata che arriverà su Netflix il 17 novembre. Questa serie animata in realtà è l'adattamento di un fumetto che è già stato adattato per il cinema da Edgar Wright. Sto parlando di Scott Pilgrim. Come si chiama?
Versus the World.
Scott Pilgrim versus the World, il film che probabilmente, se siete fan, anzi sicuramente se siete fan di Edgar Wright, avrete già visto. È stato riadattato.
Mi era piaciuto un casino.
È molto bello.
Mega originale, con tutte queste onomatopee, stile fumetto, videogioco, tutto un mischione insieme di roba, però fatta bene, cioè nel senso riuscita bene.
Consigliatissimo.
Gran
Ma
cast.
Quando io vidi il film, mi piacque molto come a te, andai a vedere com'era fatto il fumetto e scoprì, con mia grande sorpresa, che il fumetto è molto fumettoso, cioè proprio caricaturale, molto stilisticamente, no? Surreale.
O male, diciamo che ha creato proprio un genere con Scott Pilgrim, è stata un'opera seminale anche a livello grafico. Molti artisti italiani, anche come Savulend di adesso, che collabora con Giga Chao, si ispirano a O'Malley. Diciamo che è stato un artista canadese che con Scott Pilgrim veramente ha cambiato un certo tipo di...
Ma lui l'ha disegnato o anche scritto?
Scritto e disegnato. Ed è bello perché questo fumetto prende da diversi medium, quindi che sono il videogioco, perché in questo fumetto qui diciamo che i personaggi vivono una vita integrata in un videogioco, che vuol dire tutto e vuol dire niente, cioè è veramente un fumetto, un'opera, un film, in qualsiasi veste voi lo volete vedere, pieno di idee, di divertimento e soprattutto pieno di amore, perché qua si vede proprio che O'Malley non ha più, ha fatto anche altre opere come Seconds, che trovo molto belle, ma mai come Scott Pilgrim. Secondo me questa è proprio la summa dell'autore, perché si vede che si è divertito. Qui è quando l'autore non solo è bravo, ma si diverte anche, che dà qualcosa in più.
E perché stiamo parlando del fumetto? Stiamo parlando del fumetto perché questo adattamento su Netflix animato, che si chiama Scott Pilgrim Takes Off, quindi Scott Pilgrim decolla, è un adattamento fedelissimo.
Che se siete di Roma non interpretatela in quella maniera lì, insomma.
In che senso?
Scott Pilgrim decolla. Niente, scusate.
Che cosa vuol dire?
Niente, lascia
ora
stare.
Me la puoi spiegare? Niente,
no, secondo me è meglio di
vabbè, la puntata
che
finisce
fatto
qui,
di dai. Vabbè. Niente, raga, a posto, ci vediamo settimana prossima.
Dicevo, Scott Pilgrim Takes Off è fedelissimo nello stile grafico al fumetto.
Non solo, il trailer l'ho visto, io non sapevo nulla, me l'avete fatto vedere, mi sta venendo un infarto per quanto è bello, sembra addirittura
meglio. È veramente
bello,
animato benissimo.
Non è come, allora io voglio bene Invincible, che è una delle mie serie fumetti preferite di sempre, ma l'animazione di Invincible rispetto a quelli di Scott Pilgrim sembrano tipo, che ne so, Mr. Bean che combatte con Cassius Clay. È veramente qualcosa di meraviglioso. Guardatevi il trailer subito, mettete in pausa la puntata.
Tra l'altro, ragazzi, io lo dicevo in chat nostra, ma ho scoperto da pochissimo, per voi è banale, che Mr. Bean è una stagione sola, 14 puntate.
Ma tu lo sai che è arrivato in ritardo in Italia, perché sembrerebbe, mo non so se è una cacchiata.
Sì, è lui che non voleva essere famoso perché veniva sempre in vacanza qua.
È vera?
No, cioè, vedi, non so se è una leggenda metropolitana che è arrivata anche a te. Però da quando ero bambino mi sembravano 127 stagioni, invece no, una sola.
Vabbè, comunque, Scott Pilgrim, 17 novembre su Netflix.
Ma è serio film?
Serie animata, da vedere, assolutamente da vedere. Ah, che cosa, diciamo, del fumetto prende lo stile grafico, del film prende le voci, perché tutte le voci del cartone sono quelle degli attori che hanno dato la vita ai personaggi in live action nel film di Edgar Wright.
Quindi
che
tra Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, sì, Chris Evans, Brie Larson,
sì.
Sto andando a memoria, non mi ricordo neanche più un altro.
Alison Brie,
Jason Schwartzman.
E chi più ne ha più ne metta.
Esatto.
E Edgar Wright è tra i produttori di questa serie animata, quindi c'è una coerenza, c'è una continuità in tutto questo. Poi abbiamo un interessante, cos'è, un film o una
che
serie?
Cosa? Sai che non l'ho capito? Sei tu che hai detto, ma secondo me è una serie, ma secondo me è un film.
No, penso sia un film, però sembra quasi una roba che potrebbe essere una serie. Il titolo è... Vai, Teo.
Please don't destroy the treasure of Foggy Mountain.
Non mi piace come l'hai letta.
Please don't destroy the treasure of Foggy Mountain.
Più Borat, così mi piace. quindi che tradotto è: per favore non distruggere, due punti, ci sono questi due punti in mezzo, sì, sembra una serie.
Infatti, boh.
Il tesoro
delle, delle montagne nebbiose.
Delle montagne, sì. È
clamorosamente una commedia.
Una commedia clamorosa, il trailer ha fatto molto ridere.
Negli Stati Uniti ha beccato la R e quindi è restricted.
Io l'ho notato perché c'è Conan O'Brien che fa il padre di uno dei protagonisti.
Mm-hmm.
C'è anche John Goodman, tra l'altro,
nei panni del narratore, quindi credo che si sentirà solo il suo vocione.
E sono questi ragazzi che trovano una mappa del tesoro e si inerpicano su questa montagna cercando sto tesoro, ma ovviamente succedono di tutti i colori, molto surreale, stupido, ma in chiave molto diversa. Cioè, il trailer fa ridere, spero che le battute che ci sono nel trailer non siano tutte quelle belle.
Esatto, ma non siano solo quelle.
Io non vorrei dire, ma c'è una gag ripetuta tre volte nel trailer, che secondo me è già
mi ha preoccupato.
Infatti non guardate il trailer, perché è il classico trailer che vi racconta tutto alla Zemeckis, ecco.
Zemeckisiano. Quindi questo niente uscirà su Peacock il 17 novembre. Praticamente è tutto 17 novembre so, quest'oggi. 17 novembre su Peacock, Please Don't Destroy the Treasure of Foggy Mountain. E poi abbiamo la serie...
Oh, la tua serie preferita, Paolo, dillo.
Non lo so, non l'ho ancora vista.
Ma sì, lo so già.
Ma non lo
ma
so.
Ma lo so già.
Perché i film non è che... Tranne il primo... Si tratta di Monarch Legacy of Monsters.
E tu, in quanto fan di Godzilla?
Io sono fan di Godzilla, quello giapponese, e sono fan di Godzilla, appunto, sai che devo recuperarmi un po' di film, poi usciranno anche quelli nuovi giapponesi, ma riguardo a quelli americani, mi è piaciuto quello di Gareth Edwards, non mi è piaciuto molto Godzilla vs. Kong. Il secondo anche
qual era
King,
il
of King of the Monsters, insomma quelli non mi hanno fatto impazzire. Questa serie espande quell'universo, però sembra trattarlo in maniera diversa. Ci sono Kurt Russell
che secondo me basta per dargli almeno un'occhiata al pilota,
basta vedere tutta la serie Kurt Russell.
È di Apple TV Plus, quindi insomma non è una piattaforma, diciamo, che
fa cose che
pubblica, che pubblica cose a casa. C'è anche Wyatt Russell che interpreta lo stesso personaggio di Kurt, di suo padre, da giovane. E...
Ma quanto gli fa comodo sta cosa?
Madonna, una figata. Non devono ricorrere al ringiovanimento.
No, ma poi quanto fa comodo anche a lui. Cioè, c'ha una carriera già lanciata perché fa i ruoli in cui interpreta il padre da giovane.
Fortunello.
Esatto.
Saranno ben 10 episodi e arriverà, quando è che esce?
Il 17 novembre.
Guarda caso. Quindi niente, rimaniamo in attesa. Il trailer è carino, interessante. Produzione molto... molto possente, no? Si vede Godzilla anche nel trailer ed è qualità da film, quindi insomma secondo me i fan di Godzilla come me potrebbero essere contenti. Speriamo bene, speriamo che questa serie non deluda le aspettative.
Lo sapremo il 17 novembre
su Apple TV Plus.
Ne parleremo quasi sicuramente qui, dai.
Sì.
Ma Paolo, in 15 secondi dici perché dobbiamo innamorarci del personaggio di Godzilla.
Attenzione.
Non dovete innamorarvi del personaggio di Godzilla. Godzilla è un mostro. Dovete innamorarvi del concetto che un essere enorme, sovrannaturale e terrificante possa sconvolgere le vite dei protagonisti di una storia. Perché alla fine... è quella la cosa, no? Anche nel Godzilla originale, cioè soprattutto il fatto che l'umanità si possa unire di fronte a un nemico comune. Poi in realtà la storia di Godzilla
nemico comune che poi ha creato, cioè è colpa dell'umanità stessa se esiste questo.
Sì, che poi nei vari film non è sempre nemico, però comunque è un elemento di disturbo alla normalità che crea delle, diciamo, dinamiche diverse. Poi insomma ci sono film riusciti, ci sono film meno riusciti, ma...
certo.
Ma quanto è più figo Gamera rispetto a Godzilla, che vola come Goldrake e ha le zanne ed è una tartaruga fantastica?
No.
Ma come no?
No, non è, sì, sbagli.
Comunque Gamera credo sia una testuggine più che una tartaruga.
Non lo so, adesso non sono esperto, chiederemo a
c'ha
un angelo.
C'ha le pinne o c'ha le zampe?
C'ha le zampe.
E sì, allora è una testuggine.
Vabbè, secondo me è più figo Godzilla.
Io sono con Frecht.
E tu che tu
sono di parte, ce l'ho una testuggine a casa, quindi quando la guardo ogni volta mi viene in mente Gamera.
Votate.
Ciao
ragazzi.
Marge, so che ci ascolti.
Votate ragazzi, vince la Gamera.
Allora Frecht, dimmi, ti faccio una domanda a bruciapelo.
Vai.
Okay?
No, non fargliela a lui che prende fuoco.
Il tuo attore comico che è anche stand-up comedian preferito?
Cavoli, attore comico che domanda del cavolo, perché c'è solo uno che fa film in Italia che è anche stand up comico.
No, non italiano, americano.
Ah, non italiano, americano.
Americano di colore.
Di colore. Guarda, potrei pensare un attimo, forse potrebbe essere Eddie Murphy, vuoi questa risposta, vero?
Eddie Murphy.
Guarda,
a proposito di Eddie Murphy, sai che sta per uscire su Prime Candy Cane Lane?
Ma davvero? Di cosa parla?
Un nuovo film che parla di un uomo che vuole vincere il concorso annuale di decorazioni natalizie del quartiere. Dopo aver stretto un patto con un elfo per aiutarlo, l'elfo lancia un incantesimo che dà vita ai 12 giorni di Natale, portando caos in città.
Non vedo l'ora di perdermelo.
Anch'io, cioè, nel senso, sono grande fan di Eddie Murphy. Abbiamo visto il trailer
fino a qualche anno fa.
No, dai, qualcosa di buono tira sempre fuori.
Dimmi l'ultimo degli ultimi 10 anni. Dimmi un film.
Dolemite
è carino.
Sì, vero, carino. Però diciamo che, insomma,
lo smalto l'ha perso, ragazzi.
Da mo, cioè mi spiace.
Guarda, da quando
però...
non ha più la voce di Tony La Colla non è più lo stesso.
Ho visto il sequel di Coming to America, come si chiama,
Il principe cerca moglie,
sì. No? Sono sforzato. Sai quando guardi una roba che ci tiene?
Lo so, anche io l'ho visto.
Mi sono sforzato tantissimo per ridere.
Già.
Cioè, tipo, quando qualsiasi succede, io ridevo, ma forzatamente.
No, ma poi.
Okay, pensate quando c'è il. Che ne so, una persona che non vuoi offendere fa una battuta brutta e tu ridi per.
Uguale.
Così nei confronti di Eddie, perché gli voglio troppo
bene. Ma
che le
fai tu durante le puntate, Paolo? Stai descrivendo questa situazione.
E finisce la
finisce
puntata.
Qui questa puntata.
Bene, ciao, raga.
No, dai, scherzo.
Sono sicuro che
era un po' più lunga di prima, mi stavo preoccupando.
Siete cagati.
Sono certo che la sentiremo altre 4 volte.
Cosa? Eddie Murphy? No, basta adesso, poi non fa più ridere, scusa. Stai diventando un film di Eddie Murphy, Paolo.
Ok, l'abbiamo sentita 4 volte adesso.
Che simpatico, Paolo, eh?
E salutiamo gli ultimi ascoltatori che sono rimasti. Ciao Giorgio, tu sei rimasto solo tu.
1° dicembre su Prime Video, Candy Cane Lane. Se volete farvi del male, guardate il trailer. Se siete invece super sfegatati del Natale, amate il Natale, come tipo Alessandro Di Guardi, che era fissato col Natale.
Come la Bigna.
Vedi? Allora se lo possono vedere loro due insieme.
Ok, glielo dirò.
E questo è il film che fa per voi. Ma passiamo.
Possiamo parlare di trailer un po' più interessanti, grazie.
Passiamo,
sicuramente non il prossimo.
È il momento del trailer più bello della settimana.
Ma direi proprio di no. È
no,
quello
vince
dopo
Scott
ancora.
Pilgrim. Vince Scott Pilgrim.
Ma
ragazzi,
direi
non,
proprio
ma
di
no,
sì.
Ma proprio no.
Questo qui è il trailer più bello di
settimana. Ma neanche per idea.
C'è un diverbio. Ora voi due, Pietro e Frecht, deciderete chi di noi due vince.
Ma in realtà è una triade, perché anch'io ho detto Scott Pilgrim, quindi in realtà siamo in tre.
Sì, ma
non è un film, parlando di film. A livello non film, Scott Pilgrim, sono d'accordo anche te, con te, insomma, high five, grazie. In realtà ho battuto le mani perché sei lontano.
Ma potevi stare zitto, non se ne sarebbero accorti.
Esatto.
Ma non faceva ridere.
Anche tu hai ragione.
Possiamo riprendere le redini.
Mamma
di
mia,
Iron
ragazzi.
Claw, di
la
Iron
puntata
Claw.
Più brutta di sempre.
Non è vero, ce n'è stata una più brutta, credo.
Quella alcolica.
E c'era sempre Frecht, tra l'altro. Facciamoci
ovvio.
Due domande.
Dai. The Iron Claw è un film... È un film.
Bene, passiamo al trailer successivo.
Stai buona. Nel cast ci sono Zac Efron, che conoscerete,
certo.
Jeremy,
anche se da quando c'ha quella mascella lì lo conosco un po' meno.
Jeremy Allen White.
Tra l'altro, scusate, posso dire una
puoi un'informazione? Non interrompermi per
30
secondi.
No, perché è importante, un'informazione di costume, di gossip, e tanti di coloro che ci ascoltano anche per questo.
Sei sicuro?
Facciamo tanti auguri di buon compleanno a Zac Efron.
Perché oggi è il suo compleanno?
Il 18 ottobre è il compleanno di Zac Efron.
Ma che bello!
E in merito, sai perché ce l'ho presente? Potete trovare su cinefx.it un fantastico articolo dedicato a lui, scritto da una delle nostre nuove collaboratrici, Silvia Argento.
Silvia Argento, benvenuta.
Esatto.
Brava.
Ciao Silvia.
Dicevamo.
Vai, questo Iron Claw.
Zac Efron interpreta Kevin Von Erich. Jeremy Allen White, che ricorderete per
The Bear,
interpreta Kerry Von Erich, il suo fratello. E Harris
gente?
Dickinson interpreta David Von Erich.
Ma chi è sta gente?
Holt McCallany interpreta Fritz Von Erich.
Ma chi sono?
Fritz Von Erich era il padre di Kevin, Kerry e David.
Ok, ma fin qui ci potevo anche arrivare.
Poi c'è anche Lily James.
Sì, ok. Ma
che non
chi
è Von Erich?
I fratelli Von Erich sono tre fratelli che divennero molto famosi nel wrestling americano dei primi anni 80.
Ma perché sono 7 puntate di fila che parliamo
non
del wrestling?
Non lo so, io ho
puntata.
Il sospetto che ci sia un complotto
di
internazionale
hype sul wrestling.
Non lo so cosa sta succedendo, però escono continuamente cose sul wrestling.
Ne abbiamo parlato da quando abbiamo ricominciato dopo la pausa estiva.
Ma che ti devo dire?
Solo una volta non ne abbiamo parlato ed è stata nella puntata in cui non c'era Paolo.
Allora, posso dire una
ci
cosa?
Ci sarà un perché.
The Iron Claw, nuovo film A24. Ho colto la tua attenzione adesso?
Sì.
Ok. è un dramma familiare, perché la storia di questi fratelli Von Erich, di cui io non vi dirò cosa gli è successo.
Ma tu conosci, quindi è una storia vera.
È una storia vera.
Oh, e lì volevo arrivare.
Ci stavo arrivando, non mi fai arrivare. È una storia vera, è una storia molto famosa, è una storia molto drammatica.
Aia.
Non vi dirò cosa gli succede ai fratelli Von Erich.
Vabbè, muoiono.
Stai
già dicendo.
Non proprio, non
hai
proprio
già spoilerato.
Dipende. C'è sono tre, quindi diciamo che succedono varie cose. Non consiglierei di non andarvelo a vedere su Wikipedia se siete curiosi di questo film, perché promette molto bene. Il trailer è molto...
trailer è bellissimo.
Molto bello.
Con una colonna... No, il trailer di A24 è bellissimo. E mi ha conquistato perché ci sono due main song, diciamo così. La seconda, che è Tom Sawyer dei Rush, che è una canzone che adoro e che ascoltata all'interno del trailer mi ha fatto impazzire.
La domanda che vi dovete fare è proprio quella che ha fatto Teo, cioè come mai non li conosciamo questi fratelli Von Erich? Loro all'inizio anni 80 erano veramente sulla rampa di lancio.
Ma il wrestling, diventati... wrestling più indipendente delle minors?
No, il wrestling, la WWE, sono arrivati anche in WWE. Nel trailer si vede Ric Flair, si vedono personaggi importantissimi della storia del wrestling. Quindi è successo un qualcosa di molto, diciamo, tragico, che ha cambiato il corso
della
loro vita.
Dovremmo aspettarci un film alla Foxcatcher, secondo te?
No.
The Wrestler.
Non come tipo di storia, ma forse come tipo di
regia,
no, ma neanche
film.
Come tipo di emozione, perché poi The Wrestler è la storia di una persona decaduta, non
sì.
di una persona che combatte contro le difficoltà per raggiungere qualcosa, cioè più una storia, capito, giovanile. Però sono super curioso sia per gli interpreti, che comunque insomma il modo in cui è girato dal trailer sembra veramente interessante.
Vi faccio una domanda,
terrei sotto osservazione,
stranamente seria: come mai storie di questo tipo, di tipo anche sportivo, non si riescono a produrre per il cinema italiano? Domanda vera, eh? Ci sarebbero storie, vabbè che ci sono sport non così facili. Io penso alla storia di molti calciatori italiani che sarebbero già pronte per essere un film.
Beh,
no?
Solo la squadra del Monferrato, la Provercelli ha battuto, tipo è stata la squadra più forte dell'Italia, cioè più forte anche della nazionale. Ricordo che nel 1914-16
ha vinto tipo 9 scudetti.
No, ma non è solo quello, tipo l'Inghilterra, cioè una squadra inglese, mi sa il Manchester, se non ricordo, venne in Italia a sfidare Milan, l'Inter e anche la nazionale italiana, persero tutte tranne la Provercelli. Ricordo questo aneddoto che raccontò Mercadini in un suo video, quindi recuperatelo. Però ci sono tante storie belle,
storie di sport italiano molto interessanti da questo punto di vista.
Non te lo saprei dire.
Però hanno fatto questo Netflix, Baggio l'aveva fatta, cioè qualcosa c'è, qualcosa, qualcuno
sì,
si muove.
Non,
il Divin Codino, sì,
non
però,
è gran cinema,
no.
Diciamo.
Direi di no.
Quindi The Iron Claw, tenetelo d'occhio, uscirà il 22 dicembre, quindi sotto Natale, e io sarò lì in prima fila.
Vi do solo un indizio: l'idea per salvare il cinema italiano di Frecht non parla di cinema sportivo.
Esatto. Perché io sono realista.
Allora direi, parliamo dell'ultimo trailer, così poi diamo parola a Frecht e salveremo il cinema italiano.
Esatto.
L'ultimo trailer è finalmente uscito il trailer di The Zone of Interest.
Esattamente.
Film che è stato presentato a Cannes quest'anno e che Teo ha visto, e quindi si sta proprio bullando di questa cosa.
Ma puoi fare anche una mini recensione mini?
Ma già
allora,
l'ha fatta la recensione.
Il film ha vinto
a
Cannes ha vinto il Gran Premio e il Premio Fipresci. Quando vinci il Gran Premio vuol dire che sei andato, insomma, è il premio più importante insieme alla Palma d'Oro, mm-hmm. Quindi stiamo parlando di un film esagerato. Il regista è Jonathan Glazer, già autore del particolarissimo, non so se chi di voi lo ha visto, Under the Skin, con Scarlett Johansson.
Mm-hmm.
Dunque, io il trailer l'ho guardato per dire se potevano guardarlo anche gli altri, perché del film a Cannes si sapeva veramente pochissimo, è tratto comunque da un romanzo, ma non trapelavano troppe informazioni se non andavi chiaramente a cercarti di che cosa trattava il romanzo. L'ho visto sapendo molto poco e ne sono rimasto assolutamente affascinato e sconvolto. È uno di quei film che ti rimane appiccicato addosso per giorni. È, credo, dovrei pensarci meglio, sai quando fai tiri le somme di un anno eccetera, ma probabilmente è il film che mi è piaciuto di più del 2023.
Addirittura.
Non vedo l'ora di rivederlo, nonostante so a che cosa vado incontro, ma Glazer secondo me ha fatto un lavoro spaventoso, è agghiacciante, porta a tantissime riflessioni e discussioni. Non vi dico apposta di che cosa parla, guardate il trailer senza cercare altre informazioni, perché il trailer è molto ma molto intelligente.
Posso dire una cosa? Quella che hai avuto tu è l'esperienza da festival, sì. Quando entri in una sala e non sai cosa vedrai, e secondo me quel tipo di esperienza lì la puoi avere solo al festival, quando vedi un film che non è stato ancora distribuito, perché comunque quando poi il film viene distribuito e devi convincere la gente ad andarlo a vedere, gli devi dire di che cosa parla, cioè nel senso è fisiologico, no? Quindi già ho aperto internet e già c'era comunque le due righe di logline che già ti fanno capire, a parte che io lo so perché me l'avevi raccontato, perché per esempio, non ci tenevi a me come tieni al nostro pubblico.
Io per esempio, Paolo, fuori onda, cioè mentre vedevamo i trailer, tu hai detto una cosa che non dirò adesso. Ah, beh, quel film che no, che parla di quella roba lì, no.
Ma si vede anche nel trailer.
No, non si capisce tantissimo il trailer.
No, non si capisce il trailer, mi hai fatto quello... uno spoiler.
No, però per fare i complimenti a chi ha fatto il trailer, che è veramente crea molta curiosità, quella cosa che hai detto, che non è un vero spoiler, però non la dico qua, comunque dà un'informazione in più che chi ha fatto il trailer non ha voluto dare.
Come, allora, come fai a convincere una persona che vuole sapere che film va a vedere?
Ce l'ho. È film dell'anno secondo te, Teo?
Beh, è quello che mi è piaciuto di più di quelli che ho visto quest'anno. Molto probabilmente sì, devo magari ragionarci, okay. Non mi ricordo proprio tutti quelli che ho visto, però probabilmente di sì.
Mi si dice film dell'anno, zio.
No, fin dell'anno, è finché è piaciuto
fin
più a me.
Zio. Fin dell'anno per te.
Finché è piaciuto, esatto, finché è piaciuto più a me. Poi fin dell'anno non ho niente per poterlo
fuori,
dire.
Viene fuori il trailer. Teo Yusufiani, allora, il facciamo dell'anno.
Faccio tre domande da rispondere sì o no.
Oddio.
È un dramma?
Sì.
È commovente?
È la domanda sbagliata.
Hai pianto o non hai pianto?
Sì, ma non per la commozione.
È disturbante?
Sì.
Beh, quindi se vi piacciono i drammi che fanno piangere ma non di commozione e disturbanti,
andatelo a vedere.
Però che è anche profondo, è profondo?
Beh, direi.
E
sì.
Ti fa riflettere?
Assolutamente sì.
Agli occhiali?
È agghiacciante, ecco, secondo me questa è la descrizione migliore.
È un film tosto, ragazzi, un film tosto, sì. Ma che va visto, che sì. Merita di essere visto. Io so di cosa parla perché me ne hai parlato quando eravamo a Cannes, poi ne avevi fatto anche una recensione.
La recensione l'ha fatta la scritta Ale, se l'era presa Alessandro.
Sul podcast non l'avevi fatta.
Sul podcast, sì. Da Cannes, sai che mi
quella
sa
di
proprio di sì.
Ne avevi parlato, quindi ne riparleremo poi quando esce in sala. Guarda, così lo vediamo.
Domanda. Te lo vado a dire perché ce l'ho qua. Sì, la terza puntata speciale da Cannes. Pensate, avevamo parlato di Fast X,
wow.
Platonic e The Zone of Interest, più altri 14 film dal festival. Che belle puntate da Cannes, che parlavamo
solo
una marea
di film.
Ma
io sono una domanda che voglio fare. Io, dal trailer ho sentito delle atmosfere pasoliniane, è la mia impressione o?
Non c'entra su, okay. Quanto di più lontano tu possa immaginare
allora
da quello che era Pasolini.
Sono molto più curioso ora.
E noi invece siamo curiosi di sapere come vuoi salvare il cinema italiano, ma poi da cosa?
Non è che voglio salvarlo, io l'ho già salvato, questo è un modo per salvare, visto che ci sono conti in rosso, ci sono problemi, anzi vi consiglio di vedere i video su YouTube di Svevo Moltrasio che spiega bene la situazione del cinema italiano, cosa che ho consigliato già in questo podcast più volte, ma non mi paga lui, anzi non lo conosco neanche, mi sembra una brava persona ma penso che sia una di quelle persone che se mi conoscesse gli starei sul cazzo. Comunque io ho un modo per salvare il cinema italiano, ma è un modo sicuro, provato, che ha già letto il signor Baroni e mi ha detto ragione anche Teo Yusufian. Solo il signor Paolo Cellammare è ancora scettico.
No, veramente io ti ho detto di no.
Vai, però, avanti.
Anche perché hai scritto Avengers con la A.
Ma allora, io scrivo come voglio, e licenza poetica.
Certe cose, certi refusi,
licenza poetica.
Questo
Avengers è con
questo
la...
è A. La seconda è una Avengers, non Avengers.
Ah,
Avengers. Comunque, questa si chiama licenza poetica. Andiamo subito al punto. Visto che Favino e La Foglietta hanno recitato praticamente in ogni film italiano prodotto negli ultimi 10 anni, perché non fare un film su multiverso con tutti i personaggi che hanno interpretato, che si incontrano, scontrano, insomma, quelle robe lì. Pensateci, sarebbe il nostro Avengers Endgame. Poi scena post-credit, sullo sfondo un mondo post-apocalittico girato dalle conseguenze degli scontri visti nel film. Carcasse di Favini e fogliette sparse qua e là. E poi al centro della scena gli ultimi due rimasti, i vincitori dello scontro. Potrebbero essere il Favino dell'ultimo bacio e La Foglietta del talento del Calabrone, ma ci sto ancora pensando. Comunque all'improvviso appare Christian De Sica con una benda sull'occhio, citazione frecciatina ad Hollywood che io non le mando a dire, e annuncia che una minaccia più grande sta per invadere il multiverso dei film italiani: gli attori americani che vogliono interpretare i ruoli italiani. E poi il taser del prossimo film, Not Secret Invasion. Applausi, si accendono le luci, tutti escono dalla sala felici. Ho salvato il cinema italiano, grazie. Ditemi che non funziona, ci abbiamo già tutto.
Funziona soprattutto perché a un certo punto parte il taser, e non il teaser.
Il taser,
in quel momento
sì, è bellissimo.
Beccano tutti la 500 volt e hai fulminato il pubblico. Grazie. Sì.
Sai cosa ti dico?
Non capite niente.
Ma parliamo di film di questa settimana. Parliamo di Sick of Myself. Anzi, parlane tu, Frecht, che sei stato a vederlo. Insomma,
l'ha
visto anche Teo. Che... così Teo potrà giudicare.
Ma no, perché?
Così era perché lui è cattivo. Quindi,
sono cattivo.
Cattino. Sick of Myself. Di cosa? Cosa allora, ti
sono
stimolato?
Sono andato Sick of Myself a vederlo al cinema Beltrade. Quindi adottatevi il cinema adesso.
È Beltrade o Beltrade?
Beltrade, non lo so. Comunque è un film bellissimo perché dai trailer sembra un'altra cosa.
A te è piaciuto?
A me è piaciuto molto. A me è piaciuto molto come film. Allora, perché non posso dire che è bellissimo? Poi tu mi dici non è
perché
vero.
È una questione, è una cosa oggettiva. Invece, se tu dici che ti è piaciuto molto, nessuno può romperti i coglioni.
Ma a me piace essere rotto le scatole. Comunque, dicevo.
Perché gli avevi tolto
Il microfono? Non lo so. Ha sbagliato.
Mi odiano qui. Comunque, Sick of Myself, di cosa parla questo meraviglioso film che piace solo a me? Parla di questa persona che vuole molte attenzioni dagli altri. A un certo punto decide volontariamente di avvelenarsi per cercare di avere tipo delle. Cambiare il suo aspetto, cercare di sembrare. Quasi tumefatta, cercare di prendere queste pillole che trasformano la sua pelle per attirare l'attenzione di tutti, perché banalmente in questo mondo quello che si vuole ottenere è l'attenzione, e questo film cerca di mostrarci cosa può fare una persona pur di ottenere followers, attenzioni, qualsiasi cosa possa essere attenzione. È successo, arrivare persino ad avvelenarsi. È un film che sembrerebbe essere un body horror all'inizio, perché quello che ti viene in mente, mi aspetto un film alla Cronenberg o alla Yuzna e Gordon, invece no, non si finisce mai nel body horror, anzi rimane nella commedia nera, racconta proprio il modo di ragionare, il modo di folle, di pensare di certi individui che si ammalano di se stessi perché cercano in qualche maniera di uscire dalla bolla sociale cercando di essere famosi. Infatti questo personaggio non solo è orribile, la protagonista che si autoavvelena, ma anche il suo compagno è peggio di lei, è un artista che ruba opere d'arte spacciandole per sue, e tutte le persone che sono guarda che lui rubacchia e poi le modifica.
Ma lui ruba dei mobili,
esatto,
per fare le proprie opere d'arte contemporanee, non è che ruba delle opere d'arte per far finta che siano sue.
Ah ok, no vabbè,
ruba delle poltrone nei negozi.
Non pensavo che fossero già opere d'arte quelle poltrone.
No, erano delle poltrone normali, e poi lui le assembla insieme per creare delle opere di arte.
Sono dei negozi molto belli, non è come l'IKEA dove vado io, posso dire che pensavo fossero zone d'arte, cioè non pensavo fossero negozi, posso dirti la verità. È un film che poi a alcuni punti diverte anche, ma rimane sempre estremamente realistico fino al finale, che è devastante per quanto è realistico e quanto è reale le conseguenze delle proprie azioni quando non si pensa ad altro che a se stessi. Questo è un film che dovrebbe far vedere a chiunque è bulimico di se stesso, a tutti gli egocentrici, in modo da fargli capire che più hai voglia di te e più questa cosa potrebbe ritorcersi contro. È un film che ho trovato sul pezzo, interessante e soprattutto non solo ben girato, ma anche le prove attoriali sono fantastiche. Lei non so dove, se ha già girato altri film, ma voglio assolutamente rivederla. È stata meravigliosa, penso che il film sarebbe stato bello se non avesse avuto l'interpretazione meravigliosa di lei, che riesce ad essere ti fa divertire, te la fa odiare, te la fa anche a volte anche sentirti in colpa per lei. Ha un viso che cambia espressione 15 volte in un secondo. È un'attrice che ho trovato, non so neanche come si chiama, però già la adoro. È un naso fantastico,
ecco,
guardatelo. Perché tu non sei d'accordo, Teo? Mi guardi
allora,
così?
Se, allora, il fatto è che io l'ho trovato un film molto interessante rispetto a quello che voleva dire, ma ho trovato che le cose che voleva dire le dice tutte subito e poi comincia a ripeterle. Non ci ho trovato materiale per un lungometraggio. Arrivati alla fine del secondo atto, il film ha già, forse anche prima, il film ha già esaurito le cose che vuole dire e continua a ripetertele nello stesso identico modo. È un film, come hai detto tu, è un film che analizza il narcisismo patologico della società e delle persone, degli individui. La coppia formata da quest'artista contemporaneo e questa ragazza che vive nella sua ombra e che decide a un certo punto, nel momento in cui lui arriva al successo e tutti parlano di lui e nessuno considera lei, decide appunto, come hai detto tu, di autoavvelenarsi, cioè sceglie un farmaco illegale che le deturpa la pelle e che quindi la crea una sorta di mostro e le fa ricevere tutte le attenzioni di cui lei sente di aver bisogno.
Però voglio dirti una cosa contraria a quello che dici tu. Non è, secondo me, il fatto che sia ridondante. Secondo me è straziante. Il fatto che venga ripetuta la cosa è voluta. Perché è proprio straziante verso il finale, che poi rappresenta poi lo zeitgeist, cioè di quello che vuole dire il film. Però io vedo che questa ripetitività l'ho trovata una cosa giusta, perché gli dà proprio il senso di mamma mia che non ce la faccio più. La sofferenza della protagonista diventa anche la sofferenza nostra. Io penso che la ripetizione sia questo, sia
no,
voluto.
Ma io
per
non parlo della ripetizione della messa in scena, parlo della reiterazione del messaggio che vuole mandare il film. Cioè il film vuole mandare quel messaggio, quel solo e unico messaggio diventa palese dopo poco e c'è poco altro rispetto a quello, cioè non ci ho trovato granché, si esaurisce molto in fretta, per quello che dico. Secondo me poteva essere un ottimo cortometraggio, ma sul lungometraggio mostra un po' la corda.
Non lo so,
lei l'ho trovata anche io, secondo me, bravissima, ma il film, ripetiamo, svedese di Christopher Borgli, che tra l'altro adesso aspettiamo con Dream Scenario con Nicolas Cage. Non so, se penso ai film a quelle latitudini mi viene in mente Joachim Trier e lui ha un altro passo, cioè se tu pensi alla persona peggiore del mondo, se mi devi raccontare una persona narcisista e lì ce ne hai un po' di più di cose da dire. Qua questo Sick of Myself ne vuole dire una, la dice anche bene, ma continua a ripeterla un po' troppo.
Anzi, non sono d'accordo. Anzi, La persona peggiore del mondo l'ho trovato molto bello, ma io li reputo allo stesso livello.
Addirittura?
Sì, perché l'ho trovato veramente. Io l'ho trovato bello. Non lo so, non trovo nulla di quello che dici. Stavolta giro sono molto disaccordo con te, Teo. Ci si può stare, però è così.
È bello quando sei in disaccordo.
È perché sta, sei Evil Fred.
In ogni caso, Sick of Myself è uno di quei filmetti che non si sa come sono riusciti ad avere una distribuzione in Italia, e quindi se lo trovate nelle vostre sale andate ovviamente a vederlo e vi fate la vostra idea. Io rimango dell'idea che sia un po' un quasi, ecco.
Cioè,
mi è piaciuto. Poi se tu mi dovessi chiedere dagli un voto da 1 a 100, sicuramente un 65 glielo do,
80.
Però non vado oltre, no.
Beh, no. Allora facciamo così,
se è mezzo è un film buono.
Sì, appunto, però ecco, dato il tema e date le premesse, dato il primo atto del film che costruisce un qualcosa, ti aspetti che poi scavi un po' di più, no? Che vada, che tagli un po' di più. In realtà no, cioè nel senso anche i personaggi, i protagonisti rimangono un po' dove sono. Tutti i personaggi, tutti i comprimari, tutti i personaggi secondari fondamentalmente non esistono, cioè non sono scritti, compaiono, servono come sponda soprattutto alla protagonista e finisce lì. Cioè è un film molto piccolo da quel punto di vista,
cioè,
lì.
È un trick iniziale che non si sviluppa bene, insomma.
No, non è che non si sviluppa bene, si sviluppa bene, ma poi quando arriva alla conclusione, diciamo, c'hai ancora metà film da vedere. Cioè hai già capito dove vuole andare, cosa mi vuole dire, e continua a dirmi la stessa cosa.
Ma in realtà no,
un po' come Memento, no?
No, io sapevo che volevi arrivare lì. No, non è quella la cosa.
È una battuta.
È un film che porta una tesi palese ed evidente, ma che porta solo quella lì.
Parlando di narcisismo patologico maligno, io ho recuperato non molto tempo fa American Psycho, per esempio, sì, un film penso completamente diverso da questo tipo di qua, certo. Però lì, tra l'altro, è stato studiato da numerosi psicanalisti, è un film che tratta il narcisismo patologico maligno molto 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 bene
e ha un sacco di cose da dire. Quel film non ha soltanto il problema del protagonista, ne ha, cioè ti presenta dalla società alle interazioni personali a tantissime altre cose. Siccome Self un po' meno, okay, ecco.
Non sono d'accordo.
Va bene.
Comunque mi avete incuriosito su questo film, lo recupererò. Mentre sono riuscito a recuperare finalmente, perché ce l'avevo lì nella lista maledetta da un bel po', una serie che si chiama Tokyo Vice. L'avete sentita nominare? Sì, no?
Quella di Michael Mann?
Quella di Michael Mann. Michael Mann dirige il primo episodio, è uno degli executive producer, però lo showrunner si chiama J.T. Rogers. La serie è tratta da un romanzo e racconta la storia di questo giovane americano, Jake Adelstein, interpretato da Ansel Elgort, che va a vivere in Giappone perché vuole diventare un giornalista per un quotidiano giapponese. Quindi immaginatevi un occidentale, è ambientata negli anni 90, un occidentale, forse fine 90 e inizio 2000, una cosa del genere. Il Giappone è molto chiuso a livello di mentalità, quindi che un quotidiano nazionale assuma uno straniero a scrivere per loro, a parte che c'è una barriera linguistica enorme, perché per essere un giornalista deve avere una proprietà di linguaggio da madrelingua.
Certo.
Implica che questo tizio passa anni in Giappone cercando di perfezionare la lingua a livello da poter passare un colloquio e i test di missione per entrare a lavorare in questo giornale, e vuole scoprire e raccontare il Giappone, Tokyo in questo caso, perché è curioso, insomma, vuole riuscire a raccontare la realtà di Tokyo sui suoi articoli. Facendo ciò rimane invischiato in tutta una serie di vicende che implicano la Yakuza, quindi la mafia giapponese, e tutti i controsensi della società giapponese, della cultura giapponese, riguardo proprio alla criminalità, al cosa viene comunicato, cosa non viene comunicato, la polizia come si comporta, in quale caso, in che modo, eccetera. Nel cast c'è anche Ken Watanabe, che interpreta uno degli ufficiali di polizia, una sorta di commissario, con cui lui riesce a interfacciarsi per poter portare avanti queste sue indagini, perché stanno succedendo degli omicidi molto particolari a Tokyo e la polizia sembra, sia la polizia che la stampa, stanno un pochino insabbiando questa cosa per non farla venire fuori troppo e non si sa cosa ci sia dietro. Quindi c'è tutto un filone investigativo nella storia della serie, c'è però anche una grandissima, un grandissimo rispetto e fedeltà di quello che è la reale società giapponese e cultura giapponese. Credo che sia una delle cose, produzioni comunque straniere, ma probabilmente la più accurata nel dipingere Tokyo e il Giappone, e rispettosa di quello che è la realtà del Giappone, nei suoi lati negativi, positivi, però è molto trasparente di quello che è il Giappone. Cioè, se volete avere uno spaccato reale di come funziona la società giapponese, il modo di comunicare dei giapponesi, il modo di vivere, eccetera, questa serie è perfetta.
Dove si trova?
Si trova su Paramount Plus.
Ok.
E comunque è scritta bene, i personaggi sono accattivanti, interessanti e molto giapponesi. Anche lo stesso Ansel Elgort, che per buona parte della serie recita in giapponese, è bravissimo, è credibilissimo. La serie è parlata metà in giapponese, metà in inglese, e ti riesce a catapultare dentro Tokyo, Kabukicho, che è il quartiere della Yakuza. Cioè, sono posti che, tra l'altro, io nelle varie volte che sono stato in Giappone, in vacanza o per lavoro, sono tra i miei posti preferiti. Quindi io sempre a Kabukicho ci vado spesso, mi piace quell'atmosfera lì, ed è replicata esattamente nella serie, tanto che mi ha fatto un sacco ridere. C'è una puntata della serie in cui io a un certo punto sono saltato sul divano, perché si apre una scena con lui e i suoi colleghi del giornale che sono in un campo pratica di baseball, quelli lì dove ti sparano le palline da baseball e devi battere, no? Che è a Kabukicho, dove io ci andavo sempre. Cioè, tipo, è uno dei miei posti preferiti. Tutte le sere, dopo essere stati a bere, andavamo lì a giocare a
baseball.
Quindi
conosci bene quel posto.
Sì, no, sai, quando si crea quel legame con il posto è fighissimo. Ma riesce proprio a parte a renderli più belli con la fotografia, che è molto figa. Cioè, è particolare, perché a volte ci sono delle scelte strane di fotografia, ma secondo me sono dettate anche dalle restrizioni. Cioè, girare in Giappone in città è molto complicato per avere le autorizzazioni, eccetera. Quindi spesso le riprese vengono rubate o si fa guerriglia filmmaking. Non in questo caso, si vede che è fatto in un certo modo, però probabilmente le tempistiche non sempre permettevano, diciamo. Però è fatta bene, veramente fatta bene. La storia è super intrigante. E
è una stagione sola?
È in arrivo la seconda stagione, forse è già iniziata.
Buono.
Comunque, ne sei contento? Prima stagione meglio così. Contero.
Eh?
È una di quelle stagioni che tu dici meglio concludere alla prima, o sei contento della seconda?
No, è figa. Cioè, perché comunque ti affezioni ai personaggi, il contesto. È un po' alla The Wire, ma ambientato in Giappone. Con i dovuti, cioè non è a livello. Però, nel senso, come mood.
Stiamo parlando di una delle cinque stagioni più belle di sempre. Cioè, una delle cinque serie più belle di sempre, The Wire.
Sì.
Sì, assieme ai Soprano, che non so se hai visto, Frecht, perché
non ne parlo,
ne ha
qua
parlato Gabriele in una delle puntate scorse.
Potevate,
e secondo me potresti ascoltare il consiglio di Gabriele Donolato e guardare,
sì,
i Soprano.
No, vero,
posso dire una roba? Sono diventato cattivo per questo motivo qua. Io vi potevo fare una recensione di Soprano che vi avrebbe fatto ridere, piangere, emozionarvi, vi avrebbe portato ad amare i Soprano, e non ve la meritate.
Dai,
non
la farò mai più. La prossima volta che viene, mai. Vi faccio fare The Wire.
Mai. Io
però guarda la prima,
Guardate, io che non posso dire le parolacce su.
Quindi Tokyo Vice, che ve lo ricordate, è facile perché Michael Mann aveva fatto Miami Vice, poi ha fatto Tokyo, certo. Vice, cosa farà prossimamente?
Milano Vice.
Beh, sarebbe figo.
Però scritto
magari
come la Vice, la birra.
No, Foggia Vice. Foggia Vice sarebbe stato bello, ragazzi. Foggia, tante storie da raccontare.
Trovate Tokyo Vice su Paramount Plus, mentre
Su Netflix trovate Reptile, che tra l'altro è, credo, uno dei film più visti della settimana.
Sì,
giusto?
Penso di sì, non so.
Per noi l'ha visto il nostro amico Pietro Baroni.
E chi è?
Non lo so, è uno che passava di qua. Vieni a fare il podcast.
Cerco di essere rapido nel raccontarvi questo film e invogliarvi a vederlo. Dico subito,
già lo consigli?
No, se devo dire il solito voto da 0 a 10, per me è un 6,5, quindi il 65 centesimi di Teo su Sick of Myself. Quindi buono, è un film. Cosa tratta? È un thriller abbastanza classico, è la storia di un thriller noir in cui c'è un omicidio, e c'è di una giovane agente immobiliare, e c'è il protagonista, che è il nostro Benicio del Toro, che è anche il produttore e anche co-sceneggiatore del film.
Ah.
Che si è costruito da solo un personaggio particolarmente interessante, che è quello sempre dell'investigatore con un passato oscuro, sposato con Alicia Silverstone, che interpreta il personaggio, che non è sposato veramente con Alicia Silverstone. E c'è anche una parte della nostra Matilda Fulz, che è una italiana che non conosciamo, ma è un'attrice che fa una parte, non dico quale, ma fa una parte particolarmente. Matilda Lutz, esatto.
Ok.
È un'attrice nata a Milano, ha fatto il liceo vicino a casa mia.
Sì. Ciao Matilda.
Davvero? Matilda.
Invitiamola al podcast, scusa,
esatto.
Allora.
Bella Matilda. È un film che io definisco di mestiere, nel senso che ha tutte le classiche strutture del poliziesco americano, con atmosfere un po' finceriane. In alcuni casi mi potrebbe ricordare i classici noir di Fincher, come SOS Summer of Sam, oppure no,
no, quella di Spike Lee.
Di Spike Lee, sì. No, volevo dicevo Zodiac.
Okay.
Sì, 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 volevo dire Zodiac. Zodiac oppure anche Gone Girl. Diciamo quelle atmosfere lì, non arriva ai livelli di questi due film che ho citato, che sono molto molto buoni. C'è un buon plot twist come in tutti i noir che si rispettino. È un film con un finale, con una canzone sul finale che, se conoscete quella canzone, racconta tantissimo di quello che sta succedendo in quel finale. Quindi non dico la canzone perché sennò
va bene,
è chiara. E poi chiedo ai nostri amici ascoltatori se proprio lo guardano, se sapranno dirci qualcosa sulla scena finale, proprio quella prima dei titoli
di coda.
Che io non l'ho capita.
Attenzione, allora, chiedi l'aiuto del pubblico.
Esatto, ti scriveranno in privato su Instagram.
Esatto, chiedo l'aiuto del pubblico se mi sanno spiegare proprio la scena finale prima dei titoli di coda. È un film girato bene, fotografato bene, recitato molto bene da Benicio del Toro, un personaggio molto molto bello, si è divertito a farlo, si vede. È una sorta di Maigret americano, ecco. Si muove in questo modo.
E il mio amico Justin come se l'è cavata?
Un po' imbalsito, ragazzo.
Ascolta, l'età arriva per tutti.
Sì, perché c'è Justin Timberlake, non l'ho detto, che è un altro protagonista del film. Non dico che ruolo fa, però lo scoprirete abbastanza in fretta all'inizio del film. Lo vedo particolarmente in parte.
Ah, ok.
Secondo me è una parte riuscita per lui, questo personaggio.
E invece il mio amico Michael Pitt?
Michael Pitt...
T'ha colpito?
Non mi ha colpito.
Non t'ha colpito?
Ecco, povero Michael Pitt.
Comunque sì, è un film che consiglio di vedere in una serata di relax senza chissà quali pretese. Vi dà esattamente quello che vi aspettate vi possa dare un film del genere. Un thriller con una trama ben costruita. Arrivata alla fine senza annoiarvi.
Ti ha trillato?
Non mi ha trillato.
Un thriller che non trilla.
È un film di mestiere, è assolutamente un film di mestiere.
Posso dire, però, avercene film così, cioè un thriller così quadrato, bello.
Totalmente stradignitoso, perché non per forza. C'è il discorso che non, ogni volta non dobbiamo pretendere, secondo me, di vedere o dei capolavori o dei film che ci sconvolgono la vita. Puoi anche vedere un film d'evasione, costruito molto bene, avercene, secondo me, di film così.
Cavoli.
Con alcune cose che magari ecco, un vero e proprio difetto di questo film è quello che sembra quasi una sorta di protoserie, nel senso che apre tante piccole storie parallele che potrebbero essere sviluppate di più, ma proprio perché è un film, le tagliano un po'. Ci sono un paio di cose che dovrebbero proseguire e non si sa perché non proseguono.
Tipo un pilot di una serie.
E, sì, potrebbe essere il pilot di una serie.
Ok, quindi questo era Reptile, che trovate su Netflix, ma adesso ridò...
Niente, volevo soltanto dire che effettivamente prova a sentirla Matilda se ha voglia di venire al podcast. Leggo qua, ha fatto il Leonardo,
è andata
a Leo, vabbè, ok.
Ma andava anche a giocare al campo pratica di baseball Kabuki Show?
Non lo so questo.
Non lo so. L'ultima volta che siamo stati bambini, Fract, che cos'è?
È un film di Claudio Bisio che racconta di quattro amici, quattro bambini che si divertono a giocare nel loro cortile di scuola. Peccato che il cortile è il cortile di scuola di Roma durante la Seconda Guerra Mondiale, sono i bombardamenti, solo che i bambini non sanno che sono veri e giocano, finché uno dei quattro bambini con cui stanno giocando è un ebreo e viene portato via. Quindi gli amici decidono di andarlo a recuperare, trovano una mappa, un disegno di un binario e capiscono che seguendo quel binario possono arrivare in Germania. Quindi prendono, uno di loro è figlio di un fascista, quindi prende la sua divisa da balilla e si prepara al viaggio, un altro è figlio invece di uno preso che ha detto una cosa sbagliata sul duce durante una bevuta e quindi è stato portato via chissà dove, la terza un'orfana e il quarto invece, che è lo che è stato portato via, è il figlio di due sarti ebrei e quindi è sparito. Loro decidono di partire e al loro inseguimento ci sono una suora che è molto affezionata all'orfanella che sta con loro e il fratello del fascista che ha una gamba malata, che sta quindi a casa invece di andare in guerra, e cercano il fratello. Il film, parto subito dai difetti.
Ma così?
Sì, voglio partire subito dai difetti perché ha tante cose belle, quindi togliamoci dopo il sasso. Sì. Allora, vedendo il trailer so cosa state pensando. La messa in scena è povera, sembra una fiction di Italia 1. Avete ragione. Però
attenzione, detto proprio così.
Avete ragione, perché la messa in scena è così, però il film è bello. Cioè, a me è piaciuto perché i tre personaggi... Allora, io direi, come direbbe Teo, è un film da 6, perché ci sono tante cose buone, però contraltare ci sono delle cose che non funzionano, però in come si la media esce un buon film. Vi spiego perché. Il film, diciamo, che va nel filone del ragazzo con il pigiama a ribbe. Peccato che da la storia parta, e questa cosa che la rende anche interessante anche per i ragazzi che vogliono conoscere certe tematiche, come un road movie teen, e si ride, ma si ride anche bene, perché i tre attori protagonisti sono una forza, sono il cuore di quel film. Cioè, il film senza quei tre attori lì non sarebbe uscito bello come in questo caso. La scrittura è buona, è tratto da un libro che sicuramente deve essere, non l'ho letto, ma vedendo da scrittore vedo che le battute funzionano e sono divertenti. Anche la storia intrattiene, ti diverte, le scene tristi ci sono, ma quando ci sono importanti che ci siano. Però durante il film non c'è sempre quello spauracchio della guerra, riescono anche a dare più valore anche al finale, visto che prima ci siamo divertiti con loro, perché ridere è il modo migliore per andare in empatia con qualcuno. Se in un film si ride è probabile che poi si piange. Quindi a parte questi tre ragazzi ci sono altri difetti, come alcuni attori meno bravi di altri, tipo la suora è molto brava, ma non ci dirò quelli che invece ho trovato scarsi. Meraviglioso anche il cameo di Bisio, che fa il fascio, che comunque parlando milanese dice forza Milan, non so per quale motivo. Comunque è un film che consiglio di vedere comunque, ai ragazzi. Se voi avete avete dei figli, avete un cugino, avete dei ragazzi a cui volete consigliare un film, questo è un film da consigliare. È un peccato perché poteva essere un piccolo capolavoro, ma per via di una realizzazione che non è stata all'altezza, ma mi spiace, abbiamo davanti un ottimo film, un buon film con tanti difetti compensati da tanto cuore e un'ottima scrittura. Questo secondo me è il finale, devo dire, non me lo aspettavo. Cioè, è telefonato, ma non te l'aspetti visto che è così telefonato, quindi riesce a fare anche l'effetto contrario. È trovato molto godibile.
Ok, quindi è in sala adesso, giusto?
Sì, in sala adesso. E ti dirò, io volevo demolire, non ci sono riuscito. Ha un ottimo... cioè,
che senso lo volevi demolire?
Nel senso, vedendo il trailer ho detto, va, sicuramente sarà un film, ma... E invece mi ha lasciato sorpreso.
L'ultima. Così impari. Sì. Ad andare prevenuto.
Ma infatti sono andato a vederlo. Infatti sono andato a vederlo, non è che ho detto non lo vado
a
vedere.
Claudio. Bravo Claudio. Invitiamolo al podcast, Claudio.
Ciao Claudio.
L'ultima volta che siamo stati bambini. Questo era il titolo del film.
Esattamente.
Bene, è bello avere una puntata senza recensioni di Teo, quindi la puntata finisce qui. E invece no, devi rovinare tutto, perché ha visto La caduta della casa degli Usher su Netflix.
Esattamente.
Serie horrorifichissima?
No. Allora, avevamo parlato del trailer quando l'abbiamo visto e tu ti ricordi che io mi ero esaltato tantissimo, perché da ragazzino mi sono asciugato forse non l'opera omnia di Edgar Allan Poe, ma forse ci sono andato vicino perché ero diventato mega fan. La caduta della casa degli Usher era uno dei miei racconti preferiti, e vederlo trasformato in una serie TV da Netflix con un dispendio incredibile di budget, un bel cast e tutto quanto, mi incuriosiva tantissimo. Quindi me la sono vista tutta quanta, sono 8 episodi, una miniserie autoconclusiva, me la sono vista tutta quanta con grande diletto e grande piacere. Inizio già subito così. L'autore, lo showrunner, è Mike Flanagan, che per Netflix aveva già fatto Hill House e addio Mass Mes- ah perché mi sfugge aiutami Midnight Mass, mannaggia, non mi veniva in mente.
Sto
che anche
bellissimo.
Quelli, anche due grandi belle serie, secondo me, non mi erano affatto dispiaciute. Però qua si trattava di un qualcosa che mi stava un po' a cuore. E devo dire che l'operazione che c'è alla base di tutta questa serie ha del geniale. Nel senso che dimentichiamoci del racconto di Poe, ma ricordiamoci di tutta l'opera di Poe.
Ok.
È un qualcosa di molto originale, di molto intelligente, nel senso che il romanzo, il racconto che dà il nome alla serie, in realtà funziona come mega contenitore per mettere all'interno altre opere di Poe.
C'è
che
il
danno
pendolo.
Il titolo a ogni singolo episodio.
Oddio. Wow.
Ecco. È da, cioè, sulla carta è un casino. In realtà è tutto molto organico. È stata, secondo me, gestita molto bene l'idea di base, insomma, il voler fare questo tipo di operazione, che da un lato, se si conosce l'opera di Edgar Allan Poe, se si conoscono i romanzi, si legge il titolo della puntata e già sai che cosa ti aspetta, cosa succederà e come succederanno le cose. Hanno però evitato, diciamo, di autospoilerarsi in una maniera intelligente, nel senso che la storia qual è? Noi assistiamo a una confessione in una casa ormai in rovina. Abbiamo due uomini. Uno è Roderick Usher, ovvero il capofamiglia di questa potentissima dinastia, diciamo, che ha iniziato lui, una delle famiglie più potenti degli Stati Uniti, più ricche, più miliardarie, più influenti, che operano nel campo della farmaceutica. Davanti a lui c'è un avvocato che sta registrando la sua confessione, perché Roderick gli deve raccontare qualcosa. Questo chiaramente dà modo alla serie di mettersi in moto mediante tutta una serie di flashback. Ma noi la tragedia alla base della serie, che ha colpito l'intera famiglia degli Usher, ovvero capofamiglia, la moglie, la sorella di lui e i sei figli, noi sappiamo già che le cose sono andate malissimo. Bisogna tutto vedere come, perché e per colpa di chi. Secondo me funziona tantissimo, cioè a me è piaciuto un casino, ha un'atmosfera meravigliosa, una fotografia che gioca tantissimo con i colori caldi, ma non lesina quando c'è da andare sul tagliente e il gelido. Ci sono degli fottutissimi jump scare, quindi se ve lo state chiedendo ve lo dico subito, che è una pratica che io odio nel cinema di tensione, perché la trovo puerile, la trovo ormai abusata e senza senso, cioè non ci vuole niente a farmi spaventare sospendendo il montaggio e poi staccando improvvisamente, alzando la musica a un milione di watt con un'immagine spaventosa. Grazie al cazzo che mi spavento, però lo spavento mi dura mezzo secondo, mi viene l'infartino e dopo due secondi me lo sono già dimenticato. Non è così che si fa paura. Ma questa serie è furba da quel punto. È furba da questo punto di vista, perché è come se Flanagan avesse deciso di sottostare alla moda, diciamo, contemporanea del jump scare o del prodotto medio Netflix, se vogliamo fare gli stronzi, e quindi concede un jump scare a puntata. Ce n'è solo uno. E una volta che lo vedi nella puntata 1, poi ne rivedi uno nella puntata 2, uno nella puntata 3, alla puntata 4 io mi ero messo il cuore in pace, ho detto ok,
ma così mi spoileri.
Anche in questa puntata ce n'è uno e uno ce n'è,
e come
e sei tranquillo,
che è l'unico motivo,
ma non sai quando,
ma hanno iniziato a farlo tipo Hitchcock, che faceva sempre il suo cameo e ha deciso di farlo all'inizio
così la gente si metteva l'anima in pace e guardava il film invece
lui
di cercarlo.
L'ha detto
no
proprio.
In realtà sono sparsi, non ti dico a che time e timing arrivano, però ecco, sono, non lo so, sono superflui. Cioè la serie secondo me si teneva in piedi, dava tensione, metteva addosso ansia e un po' di terrore anche senza quell'escamotage. Il cast mi è piaciuto tutto. Bruce Greenwood nei panni del capofamiglia è spettacolare, ha un timbro di voce meraviglioso in questa serie. Mark Hamill è una scoperta splendida, interpreta l'avvocato di questa famiglia che, nonostante appunto essere una delle famiglie più potenti degli Stati Uniti, paragonabile non so ai Rockefeller, ai Kennedy, a quella roba lì,
al Paverone,
non hanno un team di legali ma hanno un avvocato che si chiama Arthur Pym, tra l'altro come il protagonista di Un racconto di Poe, proprio perché questo avvocato è come se fosse il classico avvocato del diavolo, cioè è una come si dice,
è
spietato, è eccezionale. Mark Hamill lo interpreta con questa voce roca bassa che non gli avevo mai sentito fare, è una roba
e tra l'altro
meravigliosa.
Non so se lo sai, no, che Mark Hamill in America è molto famoso per aver doppiato Joker.
Esatto.
Sì. E l'anagramma,
tu lo sai che l'anagramma di
Cinefact, l'anagramma di Mark Hamill è Cinefact. Lo sapevi?
C'è un Harry Thomas che io non vedevo spesso, è il bambino di E.T., Elliot di E.T., in un ruolo molto particolare. Ma soprattutto, ragazzi, c'è una Carla Gugino che si mangia letteralmente la serie. È un personaggio, non vi dico assolutamente che ruolo abbia e che cosa fa, ma quando compare ha una presenza, un magnetismo, una scrittura del personaggio che ti cattura, ti porta via e ti tiene appiccicato lì. Ma chi? Secondo me Carla Gugino. E te l'ha detto tu, Gugino.
è come gli scamstelli.
Questo è come una vocale, Pietro.
I jump scare.
È un jump laugh.
Scusami, cosa ha detto? Come una vocale? Che ha detto? Jump scares? Che ha detto?
Voleva dire jump scare, ma questo è un jump laugh.
Beh, insomma, in definitiva La caduta della casa degli Usher secondo me è una serie che non è da perdere, è una delle serie da guardare su Netflix. Se conoscete l'opera di Poe godrete tantissimo per tutti i mille riferimenti, gli easter eggs, gli strizzati nell'occhio che ci hanno infilato da tutte le cioè continuano a infilarci roba, e il come hanno reso organico il cuore rivelatore, il pozzo e il pendolo, il corvo, adesso non mi vengono in mente le altre, il come sono riusciti a crearle organicamente in una storia intera, in una storia unica, sono stati secondo me bravissimi. Se non conoscete l'opera di Poe, guardatevela lo stesso la serie, perché secondo me la serie è godibilissima anche senza sapere niente di quello che
ci
vista. E soprattutto è inserita nel contemporaneo, nel 2023, e ci presenta questa famiglia, passatemi il termine, di figli di puttana, ovvero degli ultracapitalisti senza cuore, senza anima, con i dollari al posto delle vene e del cuore e del sangue che gli scorre dentro, che non hanno rispetto per niente e per nessuno se non per il proprio guadagno, il proprio interesse personale, e la serie li distrugge, li demolisce questa idea statunitense del prevalere sul prossimo, questa prevaricazione, questa voglia di primeggiare, questa competizione in tutto e per tutto, questo senso di superiorità dovuto dal privilegio. È una roba di un fastidioso tremendo. I personaggi non riesce a entrare in empatia con nessuno di loro, proprio perché è scritta apposta. Cioè tu li odi tutti i protagonisti, li vuoi morti dal primo minuto in cui li vedi in scena, e in questo secondo me scrittura e interpretazioni sono grandiose.
Bello.
Posso dire una cosa però? Da quant'è che il personaggio di Kung Fu Panda ha scritto delle opere? Perché Po?
Santo
no,
cielo.
Scusatemi,
E con questo
finisce anche la puntata.
Comunque no, questa era La caduta della casa degli Usher che trovate su Netflix. Molto bello secondo te, ma me l'aveva già detto mio cugino.
Io lo so che c'avevi da parte, poi mi vedete in giro messo la battuta su Kung Fu Panda,
no,
vergogna.
Quella di Kung Fu Po era terribile. Comunque in realtà ne avevamo già parlato quando avevamo visto il trailer, mi avevi già convinto ad Allan. Quindi,
ok, perfetto.
È giunto il momento dei saluti, è giunto il momento odiato. E invece sì, è il momento di salutare il nostro Evil Frecht.
Ciao patatoni, vi ricordo che dal 10 di novembre in tutte le librerie e fumetterie esce Ramiro, Una vita da lucertola, che è piaciuto a Teo.
È piaciuto anche a me.
Ma fumetto bellissimo.
E dillo cazzo che l'hai scritto tu.
Sì, l'ho scritto, ovvio, consiglio senza dirlo. L'ho scritto io, l'ha disegnato Luca Albanese, edito da Salda Press Edizioni. Salda Press, la casa editrice più brava di tutte. Ciao Salda Press.
Io se posso ve lo consiglio, a me è piaciuto tantissimo, mi ha commosso e gli ho scritto subito, e lo sai, perché
grazie.
C'è soprattutto un punto in cui mi ci sono rivisto tanto in un periodo brutto di 2 anni fa, e quindi grazie Fred.
Prego.
Oh.
A te invece?
è tornato Good Fract.
Esatto. Ci voleva poco. Good Fract, nella prossima puntata torna Good Fract.
Che bello. Salutiamo anche Pietro Baroni.
E mi raccomando, il 10 novembre comprate il libro di Fract.
Ramiro, una vita da lucertola. Salda, esatto. Di Fract e Luca Albanese.
E scrivete in privato a Pietro sul finale di Reptile.
Assolutamente.
Reptile, per capire, insomma, esatto, come funziona. Mentre Teo, cosa dobbiamo ricordare al nostro pubblico? Niente.
Dobbiamo ricordare che ci può andare o ci deve andare a supportare sugli amici di cinefx.it per ricevere cose esclusive e far crescere questo nostro progetto, che ci dovete commentare la puntata sui commenti di Spotify o ovunque voi la troviate, quindi sul sito, sui social, su TikTok, su Instagram, su Facebook e su Telegram, e che ci dovete mettere le stelline su Spotify, lasciare le recensioni su Apple Podcast.
Sono molto
importanti,
molto utili.
E che dovete parlare del nostro podcast, del progetto di Cinefx a tutti i vostri amici, amiche, parenti, compare, nipoti. Mi sembra di averla già sentita questa frase da qualche parte. Che amano il cinema e le serie TV, perché probabilmente non sanno che il progetto Cinefx esiste. Fateglielo conoscere voi, sì, e vi ringrazieranno.
Ma abbiamo pensato di fare la versione, visto che siamo praticamente ovunque, di Cinefx su OnlyFans?
No.
Sì. Non spoilerare i prossimi prodotti,
ma siamo anche su X?
Siamo anche, sì, ma non lo cago perché non
perché
mi
non lo cago?
Perché ormai è diventato una cloaca.
Ma che è X?
Ma comunque io ora abbiamo messo così tante volte la sigla di chiusura che io non la voglio più mettere.
Metti quella di apertura. Chiudiamo con la sigla.
È stato presentato da The Best Blend.